Chyba to był tam. Dobra. Belory Franca. Ok, per le prossime volte le comunicazioni devono pervenire alla dottoressa Brunelli oppure a me, come da regolamento. Ok, Bruni Feliciana, Campozzini Gianni, Cattoi Vanessa, Castanelli Antonio, Cristoforetti Gigliola, assente giustificata, De Rossi Gabriele presente, Gatti Stefano, Lorenzini Luigino, Maranelli Massimo, Marasca Gianni, Mondini Paolo, Parmesan Stefano, Saiani Gianni, Soini Claudio, Speziosi Michela, Tomasi Antonella, Trainotti Angelo, Zendri Gianfranco. Presenti 16, assenti 2. Quindi possiamo aprire la seduta. Scrutatori, proseguiamo con Marasca, Zendri. Zendri? Ok. Partiamo col primo punto dell'ordine del giorno. Da questo consiglio sono stati inseriti i primi due punti, che sono le comunicazioni del sindaco e le comunicazioni del presidente, in modo tale da regolamentare anche queste comunicazioni dell'ordine del giorno. Partiamo con le comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco.
Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, la prima comunicazione mi ricordava la dottoressa Brunelli che, ai sensi del regolamento, adesso come primo punto bisogna elencare le interrogazioni pervenute nelle precedenti settimane, per la precisione questo è il 1° di gennaio ad oggi, per cui io darò lettura di chi ha presentato le interrogazioni, la motivazione e quando è stato risposto. Allora, Trainotti Angelo, l'8 gennaio 2019, interrogazione a risposta scritta, verbale di deliberazione 171 della Giunta Comunale, autorizzazione all'impresa ICOVE SRL in liquidazione a realizzare parte del piano interrato delle nuove palazzine da edificarsi relative opere provvisionali in fascia di rispetto stradale. È stato risposto il giorno 16 gennaio. Trainotti Angelo, il 21 gennaio 2019, interrogazione a risposta scritta, affidamento assistenza e consulenza legale in merito alla sentenza del Consiglio di Stato 2000 del 2016, è stato risposto il giorno 29 gennaio. Trainotti Angelo, scomparsa delle interrogazioni 2019 sul sito internet comunale e mancata pubblicazione dell'interrogazione relativa all'affidamento assistenza e consulenza legale, risposto il 30 gennaio 2019. Il gruppo della bussola, 11/2/2019, riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e abbandoni presso le isole ecologiche, è stato risposto il 13 marzo. Trainotti Angelo l'11 febbraio, autorizzazione all'impresa ICOVE SRL, verbale di deliberazione 171 della Giunta Comunale, è stato risposto il giorno 4 marzo. Trainotti Angelo 15 febbraio, contributi comunali alle parrocchie alense, è stato risposto il 1 di marzo. Trainotti Angelo il 15 febbraio, trasmissione documentazione, è stato risposto il 21 febbraio. Trainotti Angelo, 15 febbraio, interrogazione su contratti di affitto fondo rustico azienda agricola Zomer Mariano, e dal verbale di deliberazione 10 del 29 gennaio, verbale di giunta, risposto il 21 di febbraio. Trainotti Angelo, 18/2 la richiesta, emolumenti percepiti dai consiglieri comunali, è stato risposto il 21 del 2. Trainotti Angelo, 18/2, asilo nido presso il convento dei Frati di Ala, è stato risposto l'1 di marzo. Trainotti Angelo, 19 febbraio, trasparenza della pubblica amministrazione, scomparsa delle interrogazioni consigliari dell'anno 2019 dal sito internet, è stato risposto il 21 del 2. Trainotti Angelo, il 20 del 2, trasparenza della pubblica amministrazione, mancata pubblicazione delle mozioni consigliari sul sito internet comunali, attività del consiglio, 21/2/2019. Trainotti Angelo 25/2, contributi comunali alle parrocchie alense, 0103 risposta. tra i noti Angelo 2502, interrogazione e risposta scritta del 21-01-2019, per cui era una replica, risposto il 0103. Tra i noti Angelo 25 del 2 chiede sulla deliberazione 134, della Corte dei Conti, sezione di controllo Pretentino Alto Adige premio di produzione, risposto il 4 marzo. Tra i noti Angelo 25-2 uguale interrogazione, è stato risposto sempre il 4 del 3. Tra i noti Angelo 25-2 realizzazione di opere in fascia di rispetto stradale, risposto il 4 del 3. Tra i noti Angelo interrogazione e risposta scritta del 15-2, per cui anche questa è una replica, risposto l'1 del 3. Ultime tre interrogazioni al quale ancora non è stata data risposta, del gruppo Bussola del 08-3-2019, divieto di accesso alle località Sgardaiolo, e poi sempre il gruppo Bussola dell'8 del 3, interrogazione sul Parco Bastie, sempre il gruppo Bussola 12 del 3, collezione pianoforti antichi. Le ultime tre sono ancora da rispondere, per cui risponderemo nei giorni a venire. Questo per quanto riguarda allora l'adempimento del regolamento. Comunicazioni che volevo dare io molto molto velocemente prima di entrare negli altri punti dell'ordine del giorno sono queste. Allora, viabilità cittadina, sapete che in ottobre dell'anno scorso avevamo iniziato una fase di sperimentazione per capire se era possibile variare la viabilità in alcuni tratti di viale, nello specifico chiusura di via Bresciani e di conseguenza risultati appunto conseguenti. In virtù di questa sperimentazione abbiamo voluto insieme al questionario di gennaio inviare a tutte le famiglie di Ala un questionario in cui si chiedeva una serie di domande e gradimenti su quanto fatto dall'amministrazione per capire se poteva continuare la sperimentazione o se si interrompeva, come doveva interrompersi e con che risultati. Allora, il questionario è stato inviato per scelta a tutte le famiglie del nostro comune, anche perché il questionario chiaramente arriva a tutti, per cui è stato fatto un foglio aggiuntivo. Le nostre famiglie sono 3.633 nel comune, di cui 2.371 ad Ala, 1.262 nelle frazioni. Hanno risposto in 250, circa la metà in cartaceo, l'altra metà in online, perché avevamo fatto anche in online, per cui un risultato abbastanza non granché soddisfacente, perché è il 7% del totale delle famiglie, l'11% sul totale delle famiglie di Ala e anche addirittura il 3,5% sugli aventi diritti al voto, che sono di fatto i maggiorenni. Per cui poche risposte, tenete conto che ad Ala, nel centro di Ala, sono presenti circa 533 famiglie. Le domande, le avrete viste nel questionario, praticamente la maggioranza, anche se a volte non schiacciante, ci ha chiesto di ripristinare di fatto l'originaria viabilità, e noi in virtù di questo chiaramente adesso a breve ripristineremo la viabilità originaria come pre-ottobre, per capirci. Abbiamo dato avviso alla popolazione tramite appunto degli avvisi esposti nei bar, nei negozi, nelle bacheche e sul sito. Su questo ragionamento credo che in futuro, ma magari lo dirò anche dopo nella mia relazione al bilancio, sarà da chiarirsi anche come consiglio comunale le future direttive sulla viabilità cittadina. Questa era la prima comunicazione. La seconda comunicazione riguarda invece il nostro presidio ospedaliero. Allora, i lavori sono iniziati il 18 di febbraio, avrete visto che è stata messa in essere in cantiere un'autogru, stanno lavorando le due ditte che hanno vinto l'appalto, Nerobutto e Bertolini, fine lavori è previsto per la fine anno. Questo è il secondo lotto dell'ospedale, il primo lotto era relativo alla cabina elettrica realizzata qualche mese fa, il primo lotto era di circa 300.000 euro, il secondo lotto, che è quello in corso, è un lotto di 2.860.000, questo è il lotto previsto dall'azienda sanitaria della provincia, e riguarda la ristrutturazione del primo, secondo, del terzo, quarto piano. Fine lavori previsti appunto per gennaio 2020. Il terzo lotto invece riguarderà la camera mortuaria e la cucina, è un lotto di 115.000 euro, stanno predisponendo le procedure d'appalto, anche qua la fine lavoro è prevista indicativamente per gennaio 2020. Il quarto lotto invece interesserà il piano seminterrato e il piano terra, è un lotto di 500.000 euro circa, anche lì stanno predisponendo le procedure di gara e la previsione di fine lavori è per fine 2020, questa è la tabella che ci ha mandato l'azienda sanitaria. Il finanziamento della provincia è di 3.400.000 ad oggi, è stimato però un fabbisogno ulteriore di circa 370.000 euro che la provincia si dice disposta a mettere a disposizione. Sabato scorso è stato fatto, avrete visto probabilmente sui giornali, un incontro insieme alle amministrazioni comunali, alla comunità di Valle, all'azienda sanitaria e all'Ubaldo Campagnola, insieme alla rappresentanza della giunta provinciale, c'era il presidente Fugatti, l'assessore Segnana, è stata fatta una verifica, una visita sul posto, dopodiché ci siamo recati all'Ubaldo Campagnola di Avio per fare alcuni ragionamenti, perché sono stati chiesti alcune integrazioni alla giunta provinciale del tipo, sapete, quello che viene previsto attualmente in quel presidio ospedaliero, cioè tutto quello che c'è già più i 20 posti di RSA. È stato chiesto alla giunta provinciale di poter incrementare ulteriori posti o di RSA o di fragilità cosiddetti, che faceva parte del primo progetto 2013, e la provincia ci sta ragionando. Unica condizione ostativa è lo spazio attualmente, spazio fisico intendo, non c'è in questo momento per ulteriori posti in RSA, a meno che non venga spostato in altra sede il centro psichiatrico, e su questo la provincia e l'azienda sanitaria faranno dei ragionamenti. Comunque soddisfazione credo di tutti è quello che appunto i lavori sono effettivamente iniziati in maniera anche consistente. Terza comunicazione che volevo fare dopo ho finito riguarda i grandi carnivori. Avrete visto negli ultimi mesi sul giornale alcuni articoli riguardanti appunto questa tematica. Io vi dico velocemente che da gennaio a febbraio sono stati convocati due comitati per la sicurezza presso il commissariato del governo e un tavolo tecnico, precisamente il primo comitato il 25 gennaio, il tavolo tecnico in questura a Trento il 7 di febbraio e l'ultimo comitato sulla sicurezza è stato fatto il 22 gennaio. Ha visto la presenza ovviamente della giunta provinciale, della rappresentanza della giunta provinciale, dei rappresentanti della provincia, rappresentanti comunali del comune di Ala, la prima volta c'era Ala, Rumo, Canazzei, che sono i comuni più, come si può dire, un po' più a rischio per quanto riguarda i grandi carnivori. Il tema era per la verità lupi, anche se si è parlato un po' relativamente di orsi, però il tema era dei lupi. Nell'ultimo invece comitato sicurezza, io non ero presente ma era presente l'assessore Lorenzini insieme al comandante Cristiano, e si erano aggiunti anche altri comuni, adesso vado un po' a memoria, altri comuni della Val di Nomi, insomma interessati un po' da questa tematica. Quello che è emerso è questo, allora sono state date disposizioni da parte della questura di fare delle verifiche sul territorio da parte delle forze di polizia presenti su vari territori. Ad Ala ricordo che le uniche forze che possono interagire con questa tematica sono i nostri vigili urbani, i carabinieri e il corpo forestale. All'interno del loro servizio ordinario è stato richiesto dalla questura di allargare anche nelle zone limitrofe del fondovalle, per cui nelle zone frazionali, e di segnalare eventuali presenza di grandi carnivori al gruppo del corpo forestale, che per H24 durante tutto il giorno è allertato per questo tipo di emergenza. Per cui insomma un tema caldo, avrete visto appunto anche sui giornali, che su cui si sta dibattendo molto. Vi obiterò ovviamente aggiornati su successivi sviluppi di questa tematica. Fortunatamente mi sembra che ultimamente non abbiamo avuto, dopo quello di Marani che avrete visto, non abbiamo avuto casi significativi, perlomeno in fondovalle ovviamente, e per cui insomma speriamo che questa tematica venga affrontata come giusto che sia. Mi sembra di avervi detto tutto, dopodiché se mi sono dimenticato qualcosa nel corso dell'udienza magari integrerò. Grazie.
Grazie Sindaco. È entrata consigliera Bellorio, buongiorno, quindi siamo in 17. Mi sono dimenticato di farvi votare sugli scrutatori, quindi è una cosa che non mi entra in testa purtroppo. Zendri e Marasca, proposti come scrutatori, favorevoli? Astenuti? Contrari 0, quindi favorevoli 15, astenuti 2, contrari 0, scrutatori per questa seduta Zendri Marasca. Punto 2 all'ordine del giorno, le mie comunicazioni.
Ma ci sarebbero le domande per il sindaco, specificazioni altro?
No, anche perché siamo in una seduta dove si affrontano temi riguardanti il bilancio,
E allora
quindi
nemmeno fa le osservazioni il sindaco per questo. Cioè, siamo a sto punto.
faccio le mie comunicazioni, poi ha tutto il tempo durante la seduta se le osservazioni riguardano
Ma
i
allora
punti
bisogna
all'ordine
fare
del
anche delle
giorno, ha tutto il tempo per
osservazioni.
fare le domande al sindaco,
Ma
altrimenti no.
adesso è il momento di farle a seguito dell'esposizione.
Sì. No, no, okay. A parte che non ho capito perché ha la parola. Ok, cominciamo così. Prima comunicazione, è stato consegnato a tutti il tag per procedere con la timbratura. La timbratura è obbligatoria all'inizio, prima della seduta del Consiglio Comunale, come è obbligatoria anche l'uscita quando si esce dalla seduta. È obbligatoria quando si fanno le commissioni, quando si fanno le conferenze dei capigruppo, quindi qualsiasi attività che fate all'interno del comune siete pregati di timbrare l'entrata e timbrare l'uscita. Esatto, sostituisce, come suggerisce la dottoressa Brunelli, tutta la parte cartacea, sia per quanto riguarda i tempi di presenza, il calcolo delle percentuali di presenza alle varie sedute e anche per quanto riguarda le comunicazioni all'azienda della giornata d'assenza o di. Esatto. Fate presente se serve che venga mandata la comunicazione all'azienda, lo fate presente a me o alla dottoressa Brunelli, che così poi gli uffici provvedono a fare la comunicazione. Quindi non vi darò più il foglio cartaceo a fine seduta. Allora, uno si prenota, consigliere Trainotti, mi fa finire. Ok, allora, come secondo, come quanto previ, come è tutto registrato, non c'è pericolo. Comunque la richiamo all'ordine, per favore. Seconda volta, alla terza la butto fuori. Lasciamo il.
Io faccio delle interrogazioni, mi spettano.
Ok, finita? Perfetto. Altra comunicazione, ricordo, visto che non ci siamo più visti, però è stato comunicato ai capigruppo e è stata mandata comunicazione a tutti, ricordo che alle commissioni, se si dovesse essere assenti, si può delegare un membro del proprio gruppo per garantire la presenza. Affrontiamo in questo consiglio argomenti riguardo al bilancio e quindi non viene fatta l'ora di interrogazioni e non vengono affrontate mozioni come da regolamento. Ci sono due mozioni depositate, una del consigliere Trainotti e una dei consiglieri Cattoia e Zendri, e verranno affrontate dal primo consiglio utile. Da oggi approviamo l'ultimo verbale perché dalle prossime sedute il verbale non ci sarà più l'obbligo di approvarlo, quindi ci si libera di una delibera. E poi vi do comunicazione dell'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, verbale di deliberazione della Giunta Comunale numero 11 di quest'anno, che potete consultare sul sito del comune all'albo, e vi comunico anche che è arrivata la delibera della Corte dei Conti al 20 del 12 del 2018 e che che la delibera dice che la Corte dei Conti, la sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, accerta che dall'esame della relazione questionario sul rendiconto 2016 del Comune di Ala non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità, fermo restando che quanto accertato in questa sede per i connotati propri di questo modulo di controllo non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sede. Anche questa delibera la trovate sul sito del Comune. Altra documentazione che trovate in quella messa a disposizione dei consiglieri nell'area riservata è quella riguardante le partecipate del Comune, il riaccertamento delle partecipate. Non è cambiato nulla, però ho trovato appunto tutta la documentazione sul sito del Comune e la delibera di giunta che ha approvato la questione. Personalmente non ho altre comunicazioni, se non magari prima di affrontare il punto del bilancio ragioniamo un attimino sui tempi e su come fare la parte di discussione e poi tanto procediamo con il resto del consiglio. Sì, passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, approvazione verbale del Consiglio Comunale del 29 novembre 2018. Ci sono domande? Vedo prenotata la consigliera Bellorio. No, scusate, consigliere Parmesan, scusate.
Sì, prima di iniziare, buongiorno a tutti. Prima di iniziare, collegato ai primi due punti, come capogruppo faccio voce del nostro gruppo dicendo che ringraziamo effettivamente il sindaco per averci aggiornati ad esempio, sul presidio ospedaliero. E dispiace un po' perché queste informazioni già le abbiamo avute dai giornali, ma è da novembre che non ci troviamo più in consiglio, per cui ci rivolgiamo al Presidente dicendo, ecco, è da un po' che non ci vediamo e magari cerchiamo prossime volte di trovarci un po' più spesso in modo anche che queste cose non accadano più. E altra cosa che volevo chiedere è, siccome è stato molto veloce nel parlare, se può ridare i riferimenti degli ultimi suoi due punti. Quello della Corte dei Conti e il regolamento che è stato approvato. Grazie.
Ok, rispondo prima alla domanda al discorso dei consigli che appunto è da novembre che non ci troviamo. Secondo quanto prevede il nuovo regolamento, la richiesta di una convocazione del Consiglio deve essere fatta da parte del Sindaco al Presidente del Consiglio, elencando i punti che si possono portare in Consiglio. Una volta ricevuta comunicazione, il Presidente ha l'obbligo, entro 4 giorni, di convocare la Conferenza dei Capigruppo e con la Conferenza dei Capigruppo scegliere di quando fare il Consiglio e che punti affrontare. C'è sempre la possibilità che un quinto dei consiglieri possa richiedere la convocazione di un consiglio. Do i riferimenti delle delibere. Il riferimento della delibera della Corte dei Conti è il documento interno numero 775-71380 del 20-12 del 2018 della Corte dei Conti, protocollato con il numero 23279 al 31 dicembre 2018 sui sistemi del comune e comunque lo trovate sul sito all'albo. Scusate, in amministrazione trasparente. Mentre la deliberazione della giunta comunale sull'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione è la delibera numero 11, codice fascicolo 2019 1.11 trattino 2 la delibera del 29 gennaio del 2019 e questo si trova sull'albo sulla consultazione degli atti. Se non ci sono altre domande in merito, veloce.
No, velocemente per il consigliere Parmesan ha posto un punto, per carità, che è anche legittimo, no? Io devo convocare chiaramente un consiglio comunale quando ho argomenti da trattare. Argomenti da trattare sono arrivati in questo consiglio, per cui non me la sento di convocare un consiglio per dare delle comunicazioni. Però, ripeto, il regolamento prevede che i consiglieri possano a loro volta anche richiedere eventuali comunicazioni.
Sì. Tre notti.
Sì, volevo interrogare il nostro sindaco per conoscere se...
Cosa?
Ho sentito bene?
No, no, non ho capito la prima parola che ha detto.
Volevo porre una domanda al signor sindaco, che significa interrogare, sapere.
Ecco, come l'ho spiegato
se
prima.
Il consiglio comunale, ho sentito bene che sulla base del regolamento le interrogazioni verranno rese pubbliche, cioè la cittadinanza sarà informata dalla sua comunicazione del deposito delle interrogazioni e della data della risposta delle interrogazioni.
Allora, esatto, questa purtroppo è un'interrogazione. Allora, le ripeto, ho sbagliato io addirittura dalla parola Parmesan, se devo essere sincero, perché avevamo aperto il punto riguardante l'approvazione del verbale e, ripeto, purtroppo quest'oggi non si possono fare interrogazioni. Questa è banalmente un'interrogazione.
Ma quindi, questa è semplicemente una domanda, chiamala interrogazione, chiamala quella che vuoi, deve rispondere dal momento che ha posto
allora,
il problema. Io chiedo specifiche.
Perfetto. Ha depositato tre interrogazioni che sono state anche lette dal sindaco sull'argomento. Comunicate
l'oggetto,
perfetto, le è stato dato risposta, le sarà dato risposta alle eventuali ulteriori interrogazioni e poi le dico la verità, adesso se magari, ma penso che sia stato un po' di tutti, se magari anche alla conferenza di capigruppo si presentasse, magari potrebbe porre delle domande. Mi lascia parlare? No, lei è un capogruppo, quindi è tenuto a partecipare alla conferenza di capigruppo?
Non sono tenuto minimamente.
Se pensa così. Perfetto. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Esatto, siamo... quello che sta facendo è un'interrogazione, la prego di finirla, se no devo farla allontanare. No, ascolti un attimo, non lo dice a me. Ok. Andiamo avanti col punto dell'approvazione del verbale. Terzo punto, approvazione verbale del Consiglio Comunale del 29 novembre 2018. Ci sono domande in merito? Favorevoli? Astenuti? Contrari? Zero. 15 favorevoli. 15 favorevoli, astenuti 2, Cattoi 3 notti. Contrari? Zero. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, TARI, quale componente dell'imposta unica comunale. Do la parola all'assessore Speziosi per l'illustrazione.
Buongiorno a tutti. E passiamo quindi alla trattazione del quarto punto e presentiamo una proposta di modifica del regolamento della tassa dei rifiuti TARI e precisamente la modifica di alcuni articoli. Per quanto riguarda l'articolo 7 viene aggiunto il comma 5 dove viene riportato che il tributo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e quella di intavolazione della successione, a condizione che gli eredi dimostrino che i consumi mensili di energia elettrica sono stati inferiori ai 20 kWh. L'articolo 17,7 si sono riviste la determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche, è stata rivista la tabella dove vengono appunto indicati i metri quadri con i relativi componenti del nucleo familiare. Questo ovviamente riguardano le seconde case. L'articolo 22, la sostituzione nel pagamento del tributo. Il comune si sostituisce nel pagamento del tributo per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari in condizioni di nulla tenenza di comprovata indigenza e più in particolare quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito o di un sussidio di importo non superiore all'assegno sociale erogato dall'INPS. Le condizioni devono essere provate da idonea documentazione di nulla tenenza e di comprovata indigenza. E questo articolo era già presente, solo che è stato appunto integrato dicendo che questa condizione di nulla tenenza e di indigenza deve essere comprovata da documentazione, da specifica documentazione. E l'articolo 26, per quanto riguarda la riscossione, per somme dovute su base annua di importo inferiore o pari a 60 euro, il tributo potrà essere riscosso in un'unica soluzione alla scadenza del saldo conguaglio dovuto per l'anno di competenza. L'invito del pagamento deve comunque contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 212/2000. Queste sono le piccole variazioni che sono state approvate, apportate al regolamento. E faccio presente che quindi tutte le modifiche entrano in vigore dall'1/1/2019 e quindi cessa di avere applicazione il regolamento approvato in Consiglio il 29 febbraio 2016 e modificato il 30 gennaio dell'anno scorso. Non so se avete qualche domanda in merito.
Apriamo la discussione. Prego, consigliera Campostrini.
Buongiorno a tutti. E detto questo, che praticamente noi siamo favorevoli a questo cambiamento, volevo sapere se era stato fatto uno studio oppure due conti riguardanti quanto andrebbero a risparmiare le famiglie, diciamo, indigenti rispetto a quello che andranno a pagare in più le famiglie non indigenti.
E procediamo come al solito con il giro delle domande e un primo giro di risposte, secondo giro di domande, secondo giro di risposte. Ci sono altre domande? Ok, allora diamo risposta. Prego.
Per quanto riguarda l'articolo 22, no, la sostituzione del pagamento, fortunatamente in questi ultimi anni non ci sono mai pervenute richieste di questo tipo e infatti addirittura c'era stato proposto di togliere completamente questo articolo e solo che abbiamo valutato che è importante comunque lasciare questa opportunità nel caso si presentasse nel futuro. Quindi negli ultimi 10 anni non abbiamo avuto casi di questo genere.
Prego, consigliera Campostrini.
Se fosse un caso, magari, dato che non è pervenuta nessuna domanda negli ultimi anni, se fosse il caso magari di pubblicizzare per far conoscere a chi non controlla magari il sito del comune o le delibere, per sapere, magari basta una 4, per chi è in questa condizione si ricordi che c'è questa scontistica.
Altre domande sul punto? Prego, consigliere, assessore Speziosi.
Sì, certo, lo faremo sicuramente presente, c'è da moltissimi anni, però è giusto farlo presente, quindi è una cosa che faremo sicuramente.
Se siete allora d'accordo, se siete d'accordo, si potrebbe anche discutere e inserire un paragrafo o in qualche modo nel prossimo notiziario comunale, magari visto che ci sono i membri della redazione, si può tranquillamente discutere nella prossima riunione di comitato.
Leggo io la delibera?
Leggo io. Scusate. Scusate. Allora passiamo alla lettura della delibera, se non ci sono dichiarazioni di voto. Buongiorno dottoressa Forchini. Allora, il Consiglio Comunale delibera, punto 1, di riapprovare il regolamento comunale per la disciplina della Tari, quale componente dell'imposta unica comunale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, così come integrato con le modifiche di cui in premessa. Punto 2, di dare atto che il regolamento di cui al punto precedente entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2019 e che dalla stessa data cessa di avere applicazione il regolamento per la disciplina della componente Tari dell'imposta unica comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 14 di data 29 febbraio 2016 e modificato con deliberazione 2 di data 30 gennaio 2018. Punto 3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi e secondo le modalità in via esclusivamente telematica di cui l'articolo 13, commi 13 e 15 del decreto legge numero 201-2011, come convertito dalla legge numero 214-2011, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183,4 del codice degli enti locali della regione autonoma del Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, numero 2, e al punto 5 di dare evidenza che verso la presente deliberazione sono ammessi i ricorsi come da legge. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 0. Favorevoli? 16. Astenuti? 1. Tra i notti? Contrari? 0. Per la votazione sull'immediata esecutibilità dell'atto, favorevoli? Astenuti? Contrari? Favorevoli 16, astenuti 1 tra i notti, contrari 0. Scusate, ma oggi non sto molto bene. Oh. Passiamo al punto 5. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno. Approvazione del piano finanziario e sistema tarifario del tributo sui rifiuti Tari da applicare per l'anno 2019. Relazione all'assessore Speziosi, prego assessore.
Allora, come ben noto, le attività di raccolta di smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche sono svolte dalla comunità della Vallagarina, soggetto gestore del servizio, mentre le attività di spazzamento e pulizia delle strade, suolo pubblico, sono svolte direttamente dal nostro comune con mezzi propri e con il proprio personale. Il piano finanziario relativo all'anno 2019 viene predisposto sulla base delle spese comunicate dalla comunità di Valle e sulla base delle spese quantificate dal nostro comune nella parte dei servizi gestiti direttamente. Rispetto all'anno 2019 abbiamo avuto un lieve incremento della spesa. I costi del soggetto gestore per l'anno 2019 ammontano a 908.580,18 contro il costo dell'anno 2019 di 844.854, mentre i costi sostenuti dal nostro comune ammontano per l'anno 2019 131.415 contro quelli dell'anno scorso di 146.000 euro. L'aumento del costo è dovuto soprattutto all'aumento del costo di raccolta del residuo secco di ingombranti per circa 8.200, l'aumento del costo della differenziata per 35.273, un aumento dei costi di smaltimento e recupero per 20.241 e allo stesso tempo una contrazione dei ricavi di vendita dei materiali per circa 18.000 euro, che in termini percentuali sono circa il 16%, e questo decremento riguarda soprattutto il ricavo della vendita della carta e del vetro. A questi costi poi si deve aggiungere l'istituzione di un fondo di euro 26.000, un fondo svalutazione crediti, determinato nella misura del 2,5% sul costo del servizio, finalizzato a coprire il mancato ricavo del tributo anche dopo la conclusione delle procedure di recupero coattivo. E nel conteggio appunto dei costi sostenuti dal Comune si sono portati invece in detrazione l'economia di spesa realizzata a consuntivo rispetto ai costi stimati per il servizio relativo all'anno 2016 per un importo di 42.021. E tutto questo comporta nel suo complesso un aumento del 5,5% delle utenze domestiche e un aumento del 3,6% della tariffa per le utenze non domestiche. Si registra nel contempo un lieve aumento delle superfici imponibili delle utenze domestiche a fronte di un calo delle utenze, mentre per le utenze non domestiche si registra sia un calo dei metri quadri delle superfici e anche una diminuzione delle relative utenze. E quindi purtroppo c'è questo lieve aumento che nel complesso è di circa il 4,96% sul complessivo. Non so se avete delle domande in merito.
Grazie Assessore. Apriamo la discussione, se ci sono domande prenotatevi. Consigliera Bellorio, prego.
Buongiorno a tutti. Io ho letto attentamente sia il piano finanziario Tari che la proposta di deliberazione del Consiglio. Poi per supportare l'aumento, per comprendere meglio l'aumento del 4,65%, sono stata anche in Comunità di Valle proprio perché, come sapete, sono anche consigliere di comunità, ma ho richiesto un incontro con Dell'Amore per capire meglio qual è l'aumento a carico della Comunità di Valle che poi viene portato in comune e quanto invece è del comune riportato poi ovviamente ai cittadini. Allora, con tutta una serie di calcoli l'aumento che la Comunità di Valle richiede al comune è del 0,9, cioè quasi l'1%, è l'1%. E questo me lo sono fatto spiegare molto bene dal responsabile Dell'Amore, con anche tutta una serie di tabelle e di un po' complicato da comprendere, però devo dire la verità, è stato esaustivo e anche pur avendo dei retaggi mentali miei nel comprendere i vari bilanciamenti, è stato molto attento nel farmi comprendere questo. Quindi, preso atto che la Comunità di Valle al Comune di Ala richiede un aumento dell'1%, bisogna capire perché il Comune di Ala, oltre all'1% del cesto, 3,6 per arrivare al 4,6% di aumento totale sulla Tari. E quindi volevo capire, è ovvio. Lo sappiamo che lo spazzamento delle strade, ripulire le isole ecologiche, e tutto dipende dal comune, perché rispetto ad altri comuni della comunità lo spazzamento è per il comune. Inoltre noi abbiamo anche una gestione associata che in teoria dovrebbe agevolare e quindi diminuire i costi, visto considerato che questa diciamo, gestione associata, non è più il primo anno ma è il terzo anno, quindi dovrebbe dare un frutto, dei frutti anche per diminuire i costi, proprio perché la gestione associata dovrebbe fare questo nel grande termine, no? E quindi volevo capire quali sono esattamente le... Poi, siccome mi viene detto che devo fare tutte le domande insieme, è sempre molto complicato quando si parla di questo, perché io capisco che siamo un consiglio comunale ormai diventato rigidissimo. Mi va anche bene, però ci sono argomenti dove si può fare domande, tipo le domande la prima ora, che è corretto fare tutte le domande, ma quando ci sono argomenti di questo genere diventa complicato. Però, rispettando il regolamento, chiedo anche... Quando noi nel dispositivo di delibera si dice che l'aumento del costo della raccolta differenziata dovuto anche alla contrazione dei ricavi di vendita materiali, cioè ho bisogno di capire, anzi come gruppo abbiamo bisogno di capire, perché credo che il sindaco e la giunta sappiano quante interrogazioni facciamo sui rifiuti, quindi questo è il momento anche per comprendere meglio alcune cose e per capire. Quindi è la qualità, è la peggior qualità dei rifiuti differenziati? Quindi noi come comune rispetto ad altri comuni abbiamo un introito inferiore perché i nostri rifiuti sono peggiori? Questa è la prima domanda. L'altra cosa, noi abbiamo sta pista che volevamo sapere quant'è il costo del ferro nel CRM, anche in questo caso in tutti i documenti ci sono la quantità di materiale ferroso, ma non il costo, quindi magari se ci fate la cortesia di capire quanto è il costo. E poi, sempre sul discorso invece del piano finanziario, qua ho dei problemi, oppure c'è qualcosa che non mi quadra nella parte finale, dove ci sono agevolazioni, il 6.4. Allora, il 6.4 fa riferimento al punto F, e ci piacerebbe sapere il costo e quanto è questo costo. Però si va sotto un attimo e si dice: l'applicazione delle agevolazioni di cui il punto A e punto E, che il punto A è il compostaggio domestico e il punto E sono le abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero, comporta un costo stimato in circa 22.000 euro a carico dei costi del servizio. Poi andiamo al paragrafo successivo e dice: alla copertura del costo delle agevolazioni di cui al punto F si provvede mediante apposita previsione di spesa a carico del bilancio del comune. Quindi quando io chiedevo il punto F quant'è questo costo che è su Ronchi e la sega, mi piacerebbe sapere, ma la cosa è che in previsione a spesa a carico del comune. Però subito dopo mi viene detto: l'articolo 2 del DPR 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite tariffa. Allora, o è tramite tariffa o è un'agevolazione del comune. Qual è il... perché questa cosa qua porta a un refuso, o io non riesco a comprendere perché è stata inserita questa voce, il punto F, appunto nella descrizione, e se invece è obbligatoria tramite la tariffa, non può essere fatta sta cosa. Non solo, è questo a carico delle spese del bilancio del comune, quindi vuol dire dei cittadini, significa che nella percentuale del 4,6% ci sono dentro anche questi costi che vanno spalmati su tutte le famiglie. Io ho bisogno di capire questo. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Maranelli, prego.
Avevo una domanda che mi ricordo di aver fatto anche l'anno scorso, perché nella relazione tecnica della Comunità di Valle, verso la fine, si parla di un vivo interesse manifestato dal Comune di Ala per quanto riguarda la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, praticamente per passare una raccolta porta a porta. Volevo capire, insomma, a che punto siamo, se siamo solamente nella manifestazione di interesse o se c'è qualcosa di un po' più concreto. Grazie.
Consigliere Cattoi.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Niente, volevo chiedere, guardando anche la relazione dei servizi di raccolta e smaltimento che abbiamo negli allegati, ritrovo la percentuale di differenziata che era già stata poi anche articolata all'interno di qualche articolo che era apparso sui giornali, non mi ricordo se sul notiziario. Comunque il comune di Ala si attesta tra uno dei comuni dove c'è una maggior percentuale di più virtuoso, insomma, dove c'è una differenziazione particolarmente elevata, al 75,77. Volevo sapere, la comunità di Valle nel fare il riparto dei costi tiene conto anche della quota parte di meritocrazia per chi fa una raccolta virtuosa, oppure viene spalmato tra tutti i comuni così secondo altri criteri? Perché sarebbe interessante invece magari inserire una forma di, tra virgolette, bonus per i comuni che raggiungono determinati livelli di differenziazione, anche perché così si ha l'incentivo diretto da parte dei cittadini di prodigarsi affinché la differenziazione venga effettivamente fatta quotidianamente. Grazie.
Altri interventi? Prego, prego Assessor Speziosi.
Io volevo sottolineare semplicemente una cosa prima di passare la parola alla responsabile Forchini. E per quanto riguarda l'aumento della comunità, l'1% con i numeri alla mano non capisco da dove salti fuori, perché come ho spiegato prima, l'aumento si è passati dall'844 mila euro del 2018 a 908 del 2019. Facendo così una percentuale matematica risulta un aumento del 7% e non un aumento dell'1%. E questi sono i numeri, insomma. E per quanto riguarda invece i costi che sono stati imputati dal nostro comune, invece la parte di costo nostro è diminuito rispetto al passato, e quindi, come ho detto prima, si è passati dai 146 ai 131, quindi non ci sono stati ulteriori oneri da parte nostra, ma semplicemente da parte della comunità. Abbiamo tentato anche di evitare determinati aumenti, soprattutto sulle utenze non domestiche, per non infierire, però purtroppo questo è quello che abbiamo dovuto rilevare. Comunque, con i numeri alla mano, la percentuale non è quella dell'1% dell'aumento. E credo che le domande si possano fare dopo aver dato tutte le risposte, giusto Presidente? Ok. E passo la parola a Forchini.
Allora, posso usare il microfono?
Può usare quello del
gas? Sì, sì, assolutamente, prego. Oh, sì. Aspetti un attimo.
Alla prima domanda che riguarda il costo del servizio. Allora, noi i costi del servizio da parte della ci vengono forniti dalla comunità della Vallagarina con una comunicazione che ho qua agli atti, cioè non è agli atti, ma e dove viene riportato allora il costo della totale della spesa presunta 2017 in 844.000 euro. E il 2019, che è quello che poi praticamente serve per il consuntivo 2017 sulla quale viene proiettata, è stata proiettata la previsione di spesa 2018, e 19 908.580. Peraltro il Geometra dell'Amore mi ha fornito anche tutte le tabelle come la disaggregazione dei costi che poi ho utilizzato in parte per la predisposizione del piano finanziario, e comunque sono stati anche analizzati e il totale ammonta a 908.580. Quindi questi sono i dati ufficiali da quali noi siamo partiti. Quindi questi sono i costi forniti dalla comunità, sia in via ufficiale come una comunicazione, che è il nostro punto di partenza, perché ecco, e anche con, mi sono fatti dare anche disaggregati, perché poi vengono riportati nel piano finanziario. E peraltro mi pare che quest'anno una delle prime due tabelle del piano finanziario riporta anche proprio il confronto 18-19, quindi non so dare spiegazioni ulteriori, se non che io questi sono i dati che ho in mano e dai quali sono partita per elaborare il piano finanziario. Per quanto riguarda i costi a carico del comune invece, diciamo che c'è un aumento, se vogliamo vedere, abbastanza significativo del fondo svalutazione crediti, che l'anno scorso abbiamo introdotto per la prima volta in misura minima, però la legge dice che bisognerebbe prudenzialmente prevederlo dal 2 al 5%, abbiamo fissato il 2,5 prudenzialmente, ma insomma risponde un po' anche, diciamo, alle nostre proiezioni che facciamo sul mancato gettito a breve termine, perché poi c'è una fase coattiva che però si conclude dopo 3, 4, 5 anni e adesso con anche le nuove norme, poi che ci sono rottamazione delle cartelle e quant'altro, parlando anche con la dottoressa Baldassari, abbiamo ritenuto di introdurre il 2%, 2,5% come cifra tutto sommato prudenziale. Dopodiché i costi del servizio, i costi delle amministrative generali, che sono computati in parte anche alla gestione associata, comprendono quest'anno, registrano un aumento di 1.000 qualche euro, perché è entrato in ammortamento il nuovo software che abbiamo acquistato e naturalmente per la parte tributi abbiamo dovuto introdurre comunque un'imputazione del costo d'ammortamento. Questa è la spiegazione che io posso dare sui costi, perché sinceramente io questi sono i dati che la comunità ha fornito. Cioè sono due note, una 18 e una 19, e l'ammontare è scritto nero su bianco, insomma. Cioè siamo partiti da un costo del servizio diretto di 908.000 euro a fronte di 8,44 dell'anno scorso. Quindi l'1% per noi non è l'1%. È molto di più, ma questi sono i dati che io ho e questo riguarda i costi. Dopodiché, per quanto riguarda il discorso agevolazioni, allora l'agevolazione del compostaggio e gli usi saltuari o piuttosto che i residui all'estero, che peraltro è un'agevolazione che c'è, ma di fatto mi sembra che abbiamo un caso e basta. Quella è a costo del servizio e quindi praticamente, perché effettivamente si parte dal presupposto che chi fa compostaggio comunque conferisce meno e quindi e quelli vengono, quando noi facciamo la proiezione dell'incasso che andiamo a spalmare, le tariffe ad applicare, la facciamo comunque avendo già la base dati dell'anno prima e quindi quantificando esattamente, cioè abbiamo la possibilità di quantificare esattamente quanto sarà il mancato gettito per queste agevolazioni. E questo, quando copriamo i costi del servizio, noi non è che andiamo a toglierle, cioè il costo del servizio è coperto integralmente, già però sapendo che comunque circa 20.000 euro sono più a spanne, sarà il mancato gettito per questo tipo di agevolazioni. L'altra agevolazione, ed è quella che è esposta anche nella tabella del piano finanziario nella prima parte, invece è a costo del comune, cioè del bilancio. Perché? Perché è un'agevolazione facoltativa, si tratta di tutte quelle agevolazioni facoltative che il comune ritiene di applicare, che però devono gravare sul bilancio. Tant'è vero che a conclusione dell'attività di riscossione, e l'abbiamo approvata adesso, si quantifica esattamente il mancato gettito relativo all'anno precedente e si effettua un giro contabile da un conto di costo che abbiamo nella spesa, che è il capitolo 1816, e lo facciamo rientrare nell'entrata, perché quella è una posta che è come se la pagasse il comune al posto dei di quel genere, di quella categoria di contribuenti che si è ritenuto di agevolare. Quindi, siccome c'è un po' una concomitanza di importi, probabilmente è quello che non è stata chiarissima l'esposizione, come è stata esposta, perché mi pare che uno è 20 e l'altro 22, cioè si equivalgono quasi le agevolazioni. Ma mentre una, diciamo, che la pagano tutti gli altri contribuenti, che è praticamente su cui viene spalmato il costo, al netto già in sede di predisposizione della tariffa di quelle che sappiamo già che non entreranno perché saranno le agevolazioni di compostaggio. Cioè, nel senso che quando noi facciamo la previsione, prendiamo proprio tutti i contribuenti, la base dati che abbiamo, e andiamo a simulare praticamente quello che sarà il gettito, proprio perché dobbiamo avere una copertura integrale. Copriamo i 22.000 euro, li paga il comune, ma è come se li pagassero quei contribuenti, cioè diciamo che il comune si sostituisce nel pagamento di quel tipo per quel tipo di agevolazione lì. È una sostituzione, non è un'agevolazione come l'altra che grava su tutti. Quello lì la paga il comune con un apposito capitolo di bilancio. Però non è che noi andiamo già a dire, bene, siccome in centro storico, cioè io quando calcolo, diciamo, il gettito delle tariffe non domestiche, considero come se tutti pagassero tutto, anche gli agevolati, perché se no cosa succederebbe? Se io togliessi a priori 22.000 euro, gli altri, dovendo coprire comunque costo del servizio, i 22.000 euro li pagherebbero gli altri contribuenti che non hanno l'agevolazione, mentre in quel modo si fa la copertura integrale e poi il comune interviene in quello che è il mancato gettito di quell'agevolazione. Non so se sono stata chiara, ma ecco. E non so se altre domande. Ecco, per quanto riguarda invece i materiali, il costo dei materiali vari, io anche lì mi sono fatta dare dal geometra dell'amore, proprio nello specifico, tutte le tabelle. Allora, alcuni materiali sono indicati puntualmente. Io adesso, se devo essere proprio molto onesta, non so, mi sono preoccupata se c'è il ferro o meno. Cioè, io ho l'elenco della raccolta, che è quello che praticamente mi serve poi per ridividere. Ci sono delle formule che prevedono anche ci sono degli indicatori che vengono anche calcolati sulle quantità, e quindi me le faccio dare. Mi risulta che i metalli, se questo è metalli, la raccolta dei metalli del 2018 ammonti a 51 tonnellate. Cosa voglia dire questo dato? Non chiedetelo a me, perché rientra nel nostro servizio, non so, io in questo senso non so darvi risposte. Sì. Metalli, non so se c'è dentro solo ferro o meno. Questo peraltro è una tabella che mi risulta che sia pubblicata sul sito della comunità. Pare che non ho altro da dire. Oddio, anche questo non, la domanda che non so dare una risposta, perché cioè non mi risulta una posta in negativo quando mi danno i costi. La percentuale diceva se la comunità chiedeva, se la comunità di Valle, l'ente gestore, applica comunque una riduzione o comunque una sorta di riduzione o di bonus ai comuni che effettuano più raccolta differenziata. Nei costi che ho io, anche quelli disaggregati, non è presente questo bonus. Se poi sia stato già calcolato a priori, questo non glielo so dire.
Il porta a porta,
non so. Ah, chiede qualcuno. Porta a porta.
Prego.
Progetto del porta a porta.
Do la parola al sindaco.
Mi inserisco velocemente in questa tematica, perché mi sembra un po' curiosa questa storia. Consigliera Bellorio, chiedo scusa, Mi sembra un po' curiosa questa questione dell'1%, del 4,5%, che chiedo di approfondire, perché se effettivamente la comunità ha un aumento dell'1%, noi ci carica del 4,5%, sarebbe bello capire da dove escono queste percentuali, però se abbiamo la documentazione fornita, cioè da lì siamo partiti, ma comunque per carità, se alla consigliera Bellori sono stati dati dati diversi, verifichiamoli insomma volentieri. I nostri sono scritti, ecco, eventualmente ci porti la documentazione scritta da parte della comunità, ma probabilmente c'è un fraintendimento, presumo, perché altrimenti insomma. Questa è comunque la documentazione che abbiamo agli atti, che potete anche richiedere ovviamente. Per quanto riguarda, mi ricordavano il porta a porta invece, allora noi, ma ne avevamo già parlato in altri consigli forse, nel giugno scorso avevamo fatto un incontro con la comunità di Valle, io, l'assessore Lorenzini e l'assessore Gatti, con l'assessore Mazzucchi e con il Giorgio dell'Amore, effettivamente avevamo chiesto, ecco, avevamo chiesto se ci facevano una progettazione preliminare per la raccolta porta a porta spinta, chiamatela come volete. Ci era stato detto all'epoca, c'è stato anche scritto per la verità, che ci producevano la documentazione preliminare per poter valutare, no, la bontà di questo progetto. Adesso ci viene detto che ci sarà fornita nel secondo semestre di quest'anno, perché effettivamente prima di noi c'erano altri comuni su cui si sta valutando, per cui la comunità ci chiede un po' di pazienza, per cui nel secondo semestre valuteremo questo progetto se è valido per la nostra comunità o meno. Ecco, questo è quanto.
Partiamo col secondo giro di domande. Prego, consiglieri. Prego, consigliere Parmesan.
Nuovamente mi faccio portavoce del nostro gruppo, nel senso che noi dissentiamo fortemente su questo modus operandi di discussione, non discussione degli punti all'ordine del giorno, perché questa cosa del fare tutte le domande e non poter rispondere nelle interrogazioni ha un senso. In un punto all'ordine del giorno, una discussione di questo tipo, no. State uccidendo la discussione in consiglio. Se volete che rendere il consiglio una chiacchierata dove voi esponete e noi ascoltiamo, ditecelo, magari facciamo che voi parlate al microfono e noi ci ascoltiamo la registrazione a casa e ce ne andiamo tutti via.
Posso? Altri quesiti? Scusi, consigliere Mondini, prego.
No, mi sento di rifiutare, di respingere a titolo personale, insomma, in buona fede, questa accusa di voler tarpare la discussione, di chiuderla, eccetera, perché non mi pare. Però effettivamente anch'io mi sento, non capisco l'impuntatura sulla necessità di mettere in fila tutte le domande, perché stiamo trattando temi anche complicati, tecnici. Mi pare che ci sia la disponibilità della risposta anche con la presenza dei tecnici, e quindi io credo che c'è una difficoltà oggettiva, penso, sia nel porre la domanda per certi versi, e non dovrebbe esserci nel dare la risposta evidentemente, soprattutto da parte dei tecnici. Però insomma non mi pare che sia il caso di impuntarsi formalmente sulla necessità di formulare in fila tutte le richieste, anche quando magari non sono facilmente mettibili in fila. Quindi può esserci una risposta e una ulteriore richiesta di chiarimento. Non mi pare, fra l'altro, che nel regolamento questa cosa sia specificata in termini precisi, almeno io non la ricordo, insomma. Quindi, voglio dire, siamo qui per capire le cose e per decidere sulle cose, adottiamo un sistema più civile e più utile possibile. Mi sento di respingere invece che dietro questo ci sia una volontà di chiusura e di silenziare qualsiasi posizione. Grazie.
se non ci sono altre domande rispondo al punto e faccio una richiesta anch'io in merito a quanto ha detto il sindaco sul sul fatto che verrà proposto dalla comunità un piano per la raccolta porta a porta, di tenerci costantemente aggiornati in consiglio e di dare evidenza anche magari con una discussione in consiglio sull'argomento in maniera tale da condividerlo con tutti. Per quanto riguarda la domanda del consigliere Parmesan e del suo gruppo e quanto ha detto anche il consigliere Mondini, io mi attengo purtroppo, e dico purtroppo perché più volte sia in questa sede che fuori ho esposto il mio pensiero su come vorrei le discussioni, ed è diverso da quello previsto dal regolamento, mi attengo al regolamento. Articolo 48, ordine della discussione, comma 3, ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta di discussione, in caso contrario il Presidente richiama l'ordine dei consiglieri. I consiglieri possono comunque intervenire per il tempo strettamente necessario per fatti personali quando il consigliere sia oggetto di rilievi personali. Comma 4, il numero degli interventi di ogni consigliere su ogni singolo argomento non può essere superiore a 2, escluso l'intervento per fatto personale. Ogni intervento non può superare di norma i 5 minuti, per argomento di particolare rilevanza, quali bilancio del comune, linee programmatiche, piano regolatore, modifiche dello statuto, i tempi di intervento vengono raddoppiati. Il discorso di avere 2 interventi a persona, capite che se una persona fa una domanda, viene data una risposta, la persona fa la seconda domanda, viene data la risposta, quella persona dal regolamento non può più intervenire. Quindi il discorso di fare un giro generale con tutte le domande, di fare una raccolta di tutte le domande una volta e poi fare una seconda raccolta di domande è per facilitare anche questo. Poi io apertissimo, prossima conferenza di capigruppo possiamo discutere anche di questo, se si trova la necessità globale di modificare il regolamento si porta un ordine del giorno apposta, una delibera di consiglio proposta ai consiglieri, si modifica il regolamento a piacere dei consiglieri e si partire. Vi ricordo che questo regolamento, io non ero in commissione, è stato approvato da una commissione, è stato approvato dal Consiglio Comunale, quindi non mi invento niente, sapete che anch'io il modo sparando non mi entusiasma, devo essere sincero, e ho avuto più modi di dirlo anche pubblicamente, quindi ci teniamo a questo. Prego, consigliera Bellorio.
Possiamo? Il buon senso sarebbe, io diciamo che è da novembre che non ci troviamo, che parliamo di aumento di tariffa, parliamo di un aumento del 4,6% di tariffa pari che va sulle famiglie del nostro comune. Può essere poco? Non lo so. Comunque, nel 2019 le famiglie del comune di Ara pagheranno la TARI 4,6% in più rispetto al 2018, ok? Siamo qui per discutere questo. Io mi sono premunita come consigliere di minoranza di verificare la consistenza di un documento. Non sono qui a criticare la giunta o gli uffici o quant'altro. Per tutelare e avere sulle carte ufficiali che l'aumento del 4,6-4,8%, perché un po' di più del 4,6%,
a venire incontro, a cercare di capire qual è il meglio per i nostri concittadini, non c'è motivo, cioè la minoranza soprattutto, ma la maggioranza mi dà l'idea che insomma non dicono una parola neanche loro, cioè non ha più senso. Poi con tutte queste restrittive che facciamo, allora io capisco che le regole ci vogliono, cioè, c'è forse qualcuno che esagera nel non rispettare le regole, ma siamo anche in un contesto di buon senso, siamo qua che stiamo parlando di bilancio, di tari, e già nel regolamento dice che si possono parlare 4 volte, su ogni argomento riguardo all'ordine del giorno col bilancio, quindi ogni punto si può parlare 4 volte. Quindi se proprio l'appena letto, Presidente, l'appena letto, però se vuole che i consiglieri di minoranza taccino, poi tacciano, lo so, l'ho dito apposta perché volevo una reazione dalla parte della maggioranza dall'altra parte, stiamo zitti. Tanto, se abbiamo bisogno di notizie le leggiamo sul giornale, perché nel Consiglio Comunale ce lo dicono 6 mesi dopo. Se vogliamo sapere cosa succede sulle strade, ma non c'è problema, mettono dei cartelli. Non so se avete visto i cartelli che sono messi vicino ai medici. C'è già una modifica, non si può neanche più fermarsi, se voi leggete. Voglio dire, se noi vogliamo capire questa cosa, per carità, non veniamo più, fate esattamente la maggioranza, fate tutto quello che volete, va benissimo, però almeno farci dire le cose durante il Consiglio Comunale mi sembra il minimo. E lei Presidente, lei sarà proposto come Presidente di tutti, ma Presidente sulla trasparenza e sul dialogo. Bene, non credo che ci sia questo, perché da quando ci siamo trovati a novembre non credo ci sia stato un suo spontaneo ordine del giorno con il capigruppo per parlare di qualsiasi altra cosa che non sia il ritrovarsi per capire l'andamento. Quindi anche a livello democratico vedo ora è l'ultimo intervento che faccio in tutta la giornata, mi taccio comunque nella maniera più assoluta, non dirò più niente di questa cosa anche se ho studiato tutte le carte, e vi auguro buona fortuna pro 2020.
Grazie per l'intervento, consigliere Bellorio. Le faccio presente che quanto previsto dal regolamento non sono raddoppiati il numero degli interventi ma i tempi, e quindi mi attengo a quello, non sono 5 minuti a persona, sono 10. Purtroppo devo attenermi anche al regolamento. E seconda cosa, i capigruppo sono presenti e possono confermarlo, da quando ci siamo trovati l'ultima volta gli ho chiesto 2 volte di essere presenti e di fare una conferenza dei capigruppo. Una volta abbiamo discusso di tutto quello che era le nuove regolamentazioni, commissioni, tag e altro, ed era stato deciso invece la volta prima e successiva all'ultimo consiglio di fare un consiglio comunale fisso. Avevo fatto la proposta di fare un consiglio comunale fisso ogni mese per permettere anche a tutti di porre domande con interrogazioni, di portare emozioni in maniera veloce e puntuale, e di non aspettare mesi. A quella proposta lì avevamo provato a dare una prima data che era quella del 29 gennaio, ci siamo trovati prima di quella data constatando che non c'erano argomenti all'ordine del giorno per dare il senso di fare un consiglio comunale, anche perché comunque, come lei ben sa, un consiglio comunale costa e poi c'è sempre il peso di chi pensa che sia troppo costoso fare un consiglio comunale anche per un punto solo e di chi no. E magari me mi trovate nella parte di chi dice possiamo fare anche un consiglio comunale ogni 15 giorni unicamente con interrogazioni. Poi se volete la prossima conferenza dei capigruppo, che possiamo convocare anche a breve sul tema, possiamo un attimo discutere di come effettuare le discussioni in consiglio. È prenotato il sindaco, prego sindaco.
Ma io non riesco a capire perché ogni discussione che si mette in atto in quest'aula deve diventare sempre comunque un astio continuo, cioè non riesco a capire il problema. Allora innanzitutto il discorso Tari, l'aumento c'è stato, perché la tabella che la Comunità di Valle ci ha mandato ha richiesto un aumento per le nostre famiglie. Riprego ancora la consigliera Bellorio di verificare questi dati che lei ha detto pubblicamente in quest'aula dell'1% anziché il 4,5%, perché qua in quest'aula bisogna dire dati veritieri. O hanno sbagliato qualcuno a darli o ha sbagliato lei a dirli. Credo che no, noi abbiamo dei documenti scritti, ce li porti anche lei, in cui dice che l'1% anziché il 4,5% e dopo ne discutiamo, va bene? Se è stato sbagliato, qualcuno se ne prenderà anche la responsabilità, va bene? Bon. Seconda cosa, il 5% è stata fatta semplicemente una verifica da parte degli uffici, il 5% equivale a, su un appartamento medio di 100 metri quadri, a 5 euro all'anno. È tanto, certo che è tanto, anche un euro per il caffè è tanto, però sono 5 euro all'anno, non dovuti però al comune, ma semplicemente per costi che la comunità ci ha soggettato, per costi ovviamente veritieri. Speriamo sia così, verifichiamolo sto dato. Ragioniere Forchini, cortesemente verifichiamo il dato, se quanto ha detto la consigliera Bellorio corrisponde al vero o no, cortesemente. Seconda cosa, io non voglio fare l'avvocato difensore del Presidente, ma allora il Presidente ha l'onere di condurre un'aula, per fortuna non ce l'ho io, meno quello non ce l'ho io. Il regolamento votato da questo Consiglio e votato all'unanimità dalla Commissione di cui voi fate parte anche, ha previsto questo. Se volete, no, il suo capogruppo Stefano Parmesan fa parte di quella Commissione, o Gianni Campostrini, credo, Gianni Campostrini, votato all'unanimità. Volete cambiarlo? Cambiatelo! Proponete un cambiamento nella prossima conferenza capigruppo, per me il problema equivale a zero. Ho sempre risposto personalmente alle 1000 domande che mi sono state sempre poste, per me non è un problema. Volete cambiare, invece che fare 2 giri ne fate 5? Fatelo, proponetelo, però non accetto questi toni che la maggioranza non vuol dare la parola. Ma come non vuol dare la parola? 2 domande mi sembra che siano anche sufficienti, volete portarle a 3? Portatele a 3. In democrazia così si fa, ma ogni volta trovare un sotterfugio per dire che la maggioranza non vuole dare, allora questo non lo accetto in quest'aula, perché mi sembra che in quest'aula sia risposto sempre a tutto e a tutti. E adesso mi taccio anch'io, perché veramente pensavo che si svolgesse con una situazione un attimino più tranquilla, visto che oggi si parla di bilancio, dove ognuno ha le proprie idee, giuste o sbagliate, per carità, ma si può parlare anche in maniera tranquilla, civile, esponendo il proprio pensiero senza ogni volta doversi arrabbiare, però. Questo non lo accetto, scusatemi.
Altri interventi? Scusi, prego, consigliere Parmesan.
Grazie. Riguardo, scusa, non volevo parlare, però siccome, visto l'intervento del sindaco, mi sento in dovere di intervenire anch'io. E è vero, il regolamento è stato votato ad unanimità da questo Consiglio. Sì, il nostro, credo anche quello di molti, è stato un atto di fede, nel senso che c'era necessità di cambiare i regolamenti interni, c'è stata una scelta, credo giusta, di non modificare quello già presente, ma di riscriverli praticamente totalmente da zero, ok? Ed era già anche stato detto che sì, non saranno perfetti, nulla è perfetto, specialmente la prima volta, ci saranno raffinamenti successivi, sono d'accordo, infatti il nostro è stato un atto di fede, votato, ora sono attivi da qualche mese e già vediamo qualche lacuna. Questo era quello che avrei detto e mi sarei fermato qui, ma visto l'intervento del sindaco mi viene da dire, noi dobbiamo cambiarlo, sì, lo faremo, ma a me fa un po' tristezza che non siate anche voi a vedere le lacune, nel senso che se ci sono e le vediamo noi, non dobbiamo essere solo noi a volerlo cambiare. Io capisco che la maggioranza non abbia intenzione, cioè non gliene freghi niente di che vengano pubblicate le interrogazioni sul sito comunale. È vero, il consigliere Trainotti ha fatto varie interrogazioni, ne abbiamo fatta una anche noi chiedendo il motivo per cui sono state tolte. C'è scritto nel regolamento, ok, mi dispiace, va cambiato, ma non va cambiato perché decidiamo noi! Scusi un secondo.
Sindaco.
È una
sindaco,
cosa che decidiamo sindaco. Noi, certo, verrà proposta da noi, ma se voi maggioranza non sentite la necessità di rendere trasparente le interrogazioni sul sito, è un problema vostro, non è un problema nostro. E allora io guardo anche le maggioranze, i consiglieri che non sono in giunta, che subiscono tutte queste cose, non dicono nulla, io mi chiedo cosa diavolo facciate seduti lì.
Ok. Abbassiamo, grazie consigliere Parmesan, cerchiamo di contenere i toni. Vedo prenotato. No, vedo. Sì, ok. Prima. L'indirizzo del consiglio è fatto con un ordine del giorno?
Ma anche del sindaco, ma anche della giunta, ma di chiunque, basta che si, okay. Questo consiglio condivida. Io se posso dire una cosa sola.
Assolutamente, prego, dottoressa Brunelli.
Scusate, per tranquillizzare tutti, il regolamento ha reso soltanto più snelle alcune procedure. Ma guardate che anche nel regolamento precedente erano previsti due interventi, quindi un conto è la norma e un conto è la prassi. Se voi volete instaurare una prassi che vada sopra il regolamento, per me lo potete fare senza riscrivere il regolamento, basta dire, quando nella conferenza dei capigruppo, che per me è sovrana su questo, si può dire tutti i capigruppo sono d'accordo che in sede di bilancio si discuta a dibattito e non ad intervento. Per me va bene, perché non dobbiamo cercare di implementare, vuol dire di irrigidire la norma per assolvere un problema che abbiamo, che è quello di voler parlare di tutto. Poi sulle interrogazioni io dico è una prassi anche qua e non è una legge, perché se ci fosse il decreto legislativo 33 che mi obbliga, nessuno avrebbe previsto un regolamento con una norma illegittima. Quindi se c'è una direttiva da parte di questo consiglio che vuol tornare a pubblicarle, io mi raccomando di una cosa solo: sto notando tante interrogazioni, ma tante, che sono a rischio diffamazione, ma tantissime, e quindi da parte mia sarò inflessibile. Se diffamate dipendenti comunali intervengo io, se si diffamano il sindaco, problema del sindaco. A me pare che se l'interrogazione viene fatta in un certo modo può essere anche pubblicata, se è falsa o costringe, pur vero che c'è poi la risposta, però io ho invitato il sindaco a tener conto anche della possibilità di coinvolgere degli organi, insomma, a tutela dei dipendenti. Io per la parte mia lo farò, perché io non posso professionalmente essere diffamata, e quindi prima di tornare a pubblicarle vorrò io capire come si può fare a tutela dei dipendenti.
Grazie segretario. Era prenotato il consigliere Campostrini, prego.
Sì, era in riguardo a due domande che aveva posto la consigliera Belorio, dove non ho trovato la risposta. Nel punto prima, punto 5. Allora, per quanto riguarda il compostaggio, è stato detto, lo paga il comune con il bilancio, i 22.000 euro di compostaggio? No? Ok. Le agevolazioni, 50%, invece le pagano i cittadini, i contribuenti, ok? Questo è vero. Ha chiesto la cifra, la consigliera Belorio ha chiesto la cifra delle agevolazioni al 50/60%, e all'interno di questo quello che è di agevolazione al località Sega e località Ronchi. Queste sono due cifre. Io esulo da quello che riguarda la comunità di Valle, perché non ho potuto avere accesso alla documentazione.
Ci sono altre prenotazioni? Altri interventi? Prego, dottoressa Forchini. Aspetti, eccoci.
Forse mi sono espressa male. Allora, il compostaggio, le riduzioni per compostaggio e le altre riduzioni, diciamo che sono obbligatorie per legge, perché il comune può decidere la misura della riduzione, ma la riduzione per compostaggio è applicabile per legge, cioè è previsto, è dovuto ancora dal decreto Ronchi, che il comune preveda un'agevolazione per il compostaggio. Quello praticamente, quell'agevolazione lì non la pagano i cittadini, la pagano gli altri contribuenti, ma la pagano nel senso che deve essere coperto il costo integrale, e naturalmente nella predisposizione della tariffa, che è tutto un sistema abbastanza, si è visto il piano finanziario, conseguenziale, per cui si imputano dei costi, si applicano dei coefficienti, viene praticamente già considerato che ci sia, non so, un 2% che fa il compostaggio, e quindi si riesce a simulare praticamente quanto sarà il mancato gettito, e quello lo paga la tariffa. Il pagamento invece, la riduzione, l'agevolazione per centro storico è un'agevolazione che esula da questo tipo di discorso, perché è discrezionale, per cui il comune può dire: bene, io per incentivare come misura di politica economica quello che poi è stato fatto, introduco questa agevolazione, per la quale io istituirò un capitolo di bilancio apposito, e se non erro è il capitolo 1816. Praticamente cosa succede? La tariffa deve coprire anche questo mancato gettito. In che senso? Nella predisposizione della tariffa, io copro tutto il costo e prevedo che tutto entri, anche quel 50% lì. Giusto? Altrimenti, se io andassi già a togliere i 22.000 euro di introito, quei 22.000 euro li pagherebbero tutti gli altri contribuenti della Tari. A quel punto è il comune invece che prevede un apposito regolamento, e alla fine dell'anno, praticamente quando si chiude il ciclo della tariffa con la riscossione, si quantifica esattamente quant'è il mancato gettito, e da quel capitolo si farà un giroconto contabilmente, per cui è come se il comune avesse pagato una fattura pari a tutte le agevolazioni concesse, ed entrano nell'introito che deve garantire la copertura integrale dei costi. Per cui il compostaggio è una cosa che rientra nel ciclo, diciamo, della tariffa, perché è un'agevolazione obbligatoriamente applicabile a chi lo effettua e chi lo chiede, naturalmente. Mentre questa è un'agevolazione che ha istituito l'amministrazione, che ha ritenuto di istituire come una misura di politica fiscale per incentivare il centro storico, e la paga il comune. Dopo, ovvio, a carico del bilancio vuol dire che è a carico di tutti i cittadini, però è a carico del bilancio del comune. E quindi viene fatta proprio una determinazione del dirigente, che quantificherà sulla base di una certificazione che fa l'ufficio quant'è il mancato introito, e entrerà nel capitolo di entrata della tariffa. Non so se sono stata chiara. Sì.
Consigliere.
Allora, per quanto riguarda il 2018, è stata quantificata esattamente, perché abbiamo appena riscosso il saldo, in 20.616 euro. Adesso io non mi ricordo, ecco. Esatto, allora l'agevolazione che lei voleva sapere è applicata alla sega Ronchi, allora monta quella della sega a circa 1.700 euro, 1.647, e a Ronchi ce n'è solo una, 488. Questa è quella applicata per il 2018. Dopo gli altri sono tutti gli altri contribuenti dei centri storici. Niente.
Dichiarazioni di voto? Passiamo alla lettura del provvedimento. Sì, gli assenti, quindi Lorenzini e Bellorio. Il Consiglio Comunale delibera, punto 1, di approvare il piano finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti relativi all'anno 2019, allegato al presente atto, composto da allegato A, allegato A1, relazione, allegato B, tabelle piano finanziario. Punto 2, di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe del tributo Tari, come da tabelle presenti in delibera. Punto 3, di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità previste per legge. Punto 4, di disporre la trasmissione all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti di copia del piano finanziario della relazione di cui all'articolo 8,3 del DPR del 27 aprile 99, numero 158, punto 5 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183,4 del codice degli enti locali. Con assessor Lorenzini, la prego di non parlare mentre leggo la delibera, grazie. Punto 6, di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30.11.92 numero 23, come modificato dalla legge provinciale 27.3.2007 numero 7, che avversa la presente deliberazione, sono ammessi le opposizioni come da legge e i ricorsi come da legge. Favorevoli? Allora, presenti 16. Assente Bellorio rispetto alle assenze iniziali. Favorevoli? 11. Astenuti? Contrari? Quindi favorevoli, presenti 16. Assente consigliere Bellorio dalla votazione. Favorevoli 11. Astenuti 0, contrari 5, Zendri, Cattoi, Trainotti, Campostrini, Parmesan. Votazione per l'immediata esecutività dell'atto, favorevoli? Astenuti? Contrari? Presenti 16, assente Bellorio, favorevoli 15, astenuti 0, contrari 1, Trainotti. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno, imposta immobiliare semplice, IMIS, approvazione e modifica regolamento comunale per l'applicazione del tributo. Relaziona l'assessore Speziosi. Prego, assessore.
Allora, modifica del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMIS. La legge 296 del 2006, l'articolo 1,169, stabilisce che gli enti locali deliberano in merito alle tariffe e le aliquote e di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. E dette deliberazioni possono essere anche approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma hanno comunque decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, quindi dal 1 del gennaio 2019. Se in questa sede c'è stata appunto messa in luce l'opportunità di disciplinare l'istituto del ravvedimento operoso, prolungando di un anno i termini di utilizzo. Infatti, per quanto riguarda il contenzioso tributario, si permette ai contribuenti che per mancanza o per momentanea difficoltà finanziaria abbiano omesso di versare il tributo, di sanare la propria violazione non più entro il termine di un anno dalla scadenza del tributo, ma di un ulteriore anno, quindi un totale di 2 anni, e allo stesso tempo abbiamo previsto una riduzione della sanzione, quindi una riduzione importante, di una riduzione di un sesto, quindi si passa dal 30% della sanzione prevista fino ad oggi ad al fissaggio di una aliquota del 5%, e quindi a riduzione del sesto di quanto previsto nel precedente regolamento. E nella delibera e poi anche nell'allegato regolamento viene mostrata una tabella dove si può vedere molto trasparente quello che era la norma vigente, e quindi l'articolo 7, che è l'unico articolo che viene modificato riguardante l'accertamento e la sanzione, e la proposta di modifica indicato i 14 commi. Non so se volete, posso leggerli tutti e 14, altrimenti ditemi voi. Avete domande in merito a questo punto?
Apriamo la discussione. Prego, consiglieri. Vedo prenotato l'assessor Lorenzini, ma penso sia un refuso. Prenotato il consigliere Campostrini. Ho refuso anche questo, ok. Dichiarazioni di voto. Procediamo con la lettura della delibera. Il Consiglio Comunale delibera di modificare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'articolo 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice IMIS, approvato con deliberazione numero 24 di data 12 marzo 2015, modificata da ultima con deliberazione consiliare numero 4 di data 30 gennaio 2018, e di approvare il nuovo testo del regolamento per l'applicazione di imposte immobiliari semplice, allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale. Punto 2, di dare atto che le modifiche al regolamento di cui il punto 1 entrano in vigore dal 1 gennaio 2019. Punto 3, di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità di legge. Punto 4, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige. Punto 5, di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30.11.92 numero 23 che verso la presente deliberazione sono ammessi i ricorsi e le opposizioni come previste da legge. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Quindi presenti 17, favorevoli 11, astenuti 0, contrari 6, Zendri, Cattoi, Trainotti, Campostrini, Bellorio e Parmesan. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni dell'imposta immobiliare semplice IMIS per l'anno 2019. Relazione all'assessore Speziosi, prego assessore.
Sì, per quanto riguarda le tariffe IMIS, si ha l'intenzione di confermare le tariffe, le misure già introdotte a partire dall'anno 2016, sempre per andare incontro al contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie, e quindi si è deciso di confermare quanto previsto già anche dal 2016. E il gettito complessivo per l'anno 2019 è di 2.570.000 e ovviamente sono riconfermate come è stato previsto già l'anno scorso per il triennio, sono state confermate la riduzione del 50% delle aliquote ordinarie per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastale C1, C3 e D2 ubicate all'interno del perimetro dei centri storici e incluse anche le località di Ronchi e di Sega, e di applicare quindi questa agevolazione che ammonta circa 15.000 euro. Il mancato gettito del periodo è appunto di 15.000 euro, quindi è tutto confermato come da tabelle riportate in delibera.
Grazie assessore Speziosi. Torno un attimo sul punto 6, non abbiamo votato l'immediata esecutività, non mi entra in testa, ho qualche problema su quello. Quindi per l'immediata esecutività del punto 6, favorevoli? No, rispetto... Esatto.
Manca Stefano.
Sì, sì, ok.
Devo scrivere che si è allontanato.
Sì.
Sono allontanati.
Sicuri?
11 si sono allontanati.
Esatti.
Quindi presenti 15. Sono assenti dalla votazione Lorenzini e Gatti. Favorevoli 11, astenuti? Contrari? 15, presenti 15, favorevoli 11, astenuti 3, consigliere Campostreni, Bellorio, Parmesan, contrari 1, consigliere Zainotti. Scusate ancora, errore mio. Ritorniamo sul punto 7, aperta la discussione, prego, per chi si vuole prenotare. Se non ci sono interventi, ci sono altre comunicazioni da parte della Giunta, qualche altro intervento? Ok, dichiarazioni di voto? Passiamo alla lettura della delibera. Il Consiglio Comunale delibera di determinare per i motivi espressi in premessa le aliquote, detrazioni e deduzioni di imposte immobiliari semplici da applicare con decorrenza 1 gennaio 2019 nella misura indicata in tabella presente nella delibera. Punto 2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi e secondo le modalità di legge. Punto 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183,4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, numero 2. Punto 4. Di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 3011 del 92, numero 23, come modificata con legge provinciale 27 del 3 del 2007, numero 7, che verso la presente deliberazione sono ammesse le opposizioni e i ricorsi come da legge. Presenti alla votazione 17, favorevoli, astenuti, contrari, quindi favorevoli 11, astenuti 0, contrari 6, Zendri, Cattoi, Trainotti, Campostrini, Bellorio, Parmesan. Ringraziamo la dottoressa Forchini per la presenza, faccio un ringraziamento e le chiedo di portarlo anche ai suoi colleghi in merito alla documentazione, perché finalmente anche la documentazione rilasciata ai consiglieri è in formato PDF e quindi è più facile anche reperire informazioni. Grazie mille. Allora, abbiamo il punto 8, se volete possiamo fare una pausa di 10 minuti massimo e poi cominciare, scusate, per l'immediata esecutività del punto 7, non ci arrivo. Favorevoli? Presenti 16, assente Maranelli della votazione, favorevoli? Attende. Astenuti? Contrari? Quindi presenti 16, assente Maranelli, favorevoli 10, astenuti 5, Zendri, Cattoi, Campostrini, Bellorio, Parmesan, contrari 1, Trainotti. Se volete fate 10 minuti di pausa, un secondo però volevo proporvi come magari affrontare la discussione del punto sul bilancio, sempre rimanendo in quanto è previsto dal regolamento, però potrebbe essere una discussione fatta per missioni del DUP, quindi si parte con la missione, si fa un primo giro di domande, un giro di risposte, un secondo giro di domande e secondo giro di risposte, e poi si passa alla missione successiva, se può andarvi bene. Consiglieri? No, ne volevo discutere adesso, perché se non vi va bene i capigruppo si fermano e ne parliamo di come affrontare il punto.
No, niente, forza.
Chiedo più che altro a questo punto ai capigruppo di prendersi donne di dire. Prego, consigliere Parmesan.
La discussione per missioni a noi va bene, l'unica cosa che però vorrei chiedere è, siccome nella nota integrativa c'è questa utilissima tabella da pagina 36 in poi, che però parla di capitoli non tanto di missioni, e se c'è un modo per collegare i vari capitoli alle missioni a noi sta anche bene, altrimenti poi rischiamo di fare proprio per noi un bel casino.
Se vi va bene, allora facciamo per
poi
capitoli.
Non so tecnicamente neanche qual è la differenza.
Sì,
grazie.
Va bene a tutti? Ok, 10 minuti di pausa a partire da adesso. Non serve timbrare per questi 10 minuti pausa di entrata e uscita. Riprendiamo la seduta. Esatto, presenti tutti come da inizio consiglio. Prima di partire col punto, visto che qualcuno mi ha chiesto pausa pranzo, io vi faccio due proposte. O facciamo parte di questo punto, facciamo pausa pranzo e torniamo per la discussione, oppure facciamo tutto il punto e poi facciamo pausa pranzo. Se facciamo questo punto separato, vorrei evitare di fare pausa pranzo in mezzo alla discussione. E quindi magari facciamo adesso, ci sarà la relazione del sindaco, la relazione dell'assessore Speziosi, relazione di qualche altro assessore se hanno bisogno, l'intervento magari della dottoressa Valdessarri, chiudiamo i lavori, andiamo a pranzo e poi riprendiamo. Può andare bene come idea? Non puoi perché Bianzo è soprattutto. Sì. Esatto. No. Cosa volete fare? Può andare bene la proposta che vi ho fatto? Favorevole di tutti. Ok. Perfetto. Allora, punto 8 all'ordine del giorno, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019-2021 del bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, allegato 9 al decreto legislativo numero 118-2011 della nota integrativa del piano degli indicatori. Anche per questo punto ringrazio la dottoressa Baldessari e i suoi colleghi per la documentazione che è tutto in formato leggibile e anche in tabella Excel, e questo facilita sicuramente il nostro lavoro consigliare, quindi porti i ringraziamenti da parte mia anche a tutti. Scusate se ogni tanto rompo le scatole su questo, però ci tengo. Prego il sindaco che mi aveva chiesto parola.
Grazie Presidente. Vabbè, io ho preparato una relazione per questo bilancio, sarà un po' lungo probabilmente, anche perché questa di fatto è l'ultimo bilancio politico, no? Che presentiamo in questa consigliatura, perché il prossimo sarà un bilancio tecnico, per cui insomma mi sono preso il tempo per fare alcune riflessioni che questa volta alleggerò integralmente, anche perché insomma mi sembra più corretto, anche se dopo magari allegherò il verbale, cioè la mia relazione al verbale. Ultimo bilancio politico di questa amministrazione, tante le opere pensate e che non si è potuto ancora realizzate, ma i motivi sono ogni tanto divago dallo scritto, portate pazienza, i motivi sono ovviamente tanti, scelte economiche, priorità, ritardi, burocrazia importante che stiamo patendo anche noi, per cui non tutto quello che si riesce a pensare o a programmare si riesce anche a tramutare in realtà. Ma rimane comunque il pensiero che anche le prossime consigliature potranno portare avanti. Ma in ogni caso sono anche tante le opere realizzate, in corso di progettazione o programmate. Ricordo sempre che in un'amministrazione pubblica c'è una componente politica e una gestionale. A quella politica spetta la programmazione, il pensiero di sviluppo e il ricercare le risorse necessarie. A quella gestionale spetta invece mettere in atto quanto programmato. Purtroppo non sempre questo è possibile o in linea con le aspettative. Il bilancio di un ente pubblico, come quello di ogni famiglia, contiene le entrate, le spese, gli investimenti. Non può e non deve essere però un freddo foglio contabile riportante i numeri, ma deve anche contenere le speranze e la visione di quella famiglia o di quell'ente. Nella sua parte numerica un bilancio però deve essere anche frutto ed elaborazione di dati certi, redatto quindi secondo logiche precise riferite sia alle uscite ma anche e soprattutto alle entrate. Tutto questo è difficilmente attuabile se tali dati non sono né certi né meno sicuri. Penso infatti ai trasferimenti non ancora certi della provincia, alla mancanza di definizioni del budget per gli investimenti. Questa incertezza e mancanza di dati certi comporterà l'assunzione di variazioni nel corso dell'anno, alcune volute e alcune obbligate. Questo bilancio previsionale infatti caratterizzato e condizionato da due fattori estremamente importanti, che hanno prodotto ulteriori incertezze e dubbi. Innanzitutto l'evento drammatico del maltempo di fine ottobre 2018, che ha messo in un primo momento in stand-by tutte le risorse dedicate agli investimenti. Come sapete c'è stato un blocco, no, per qualche mese di queste previsioni, e poi le elezioni provinciali dell'autunno scorso che di fatto hanno rallentato le attività di programmazione. Solo da pochi giorni è stato affrontato in Consiglio delle Autonomie l'argomento relativo al protocollo d'intesa di finanza locale. Infatti in via di definizione un protocollo ponte fra 2018 e 2019, poi si affronterà la discussione per il protocollo 2019, si prevede un'approvazione verso luglio, ed infine si inizierà a parlare del protocollo 2020. Per cui, mentre l'anno scorso ovviamente avevamo già da tempo definito il protocollo di finanza, quest'anno per ovvi motivi siamo in ritardo. Questo succede ovviamente ad ogni elezione provinciale, c'è uno stop anche perché deve essere composta la giunta, e sapete che solo da qualche giorno l'assessore di riferimento agli enti locali, l'avvocato Gottardi, è stato appunto nominato, per cui adesso con lui si è iniziato la settimana scorsa a parlare di protocollo di finanza e si è deciso appunto di creare questo protocollo ponte, che è relativo di fatto al 2018 perché si parla solo di spese correnti, che si porterà avanti nei prossimi due mesi. Tutto questo, insieme alle enormi adempimenti che di fatti aumentano giorno per giorno, ha contribuito a rallentare il lavoro del nostro staff del servizio ragioneria, che ringrazio per l'impegno profuso e per l'indiscussa professionalità. È stato come sempre un lavoro complicato, lungo e faticoso, farcito delle tante novità amministrative. È stato anche un lavoro che ha visto coinvolto tutte le parti e gli organismi di lavoro istituzionali, una grande partecipazione di tutti gli uffici, per cui grazie alla dottoressa Baldessari e a tutto il suo staff, ma non solo lei, anche a tutta la struttura appunto. Tutto quanto sopra descritto per far capire quali sono le difficoltà con le quali si deve convivere e come è sempre più difficile programmare gli investimenti di un'amministrazione locale. Nella programmazione di bilancio si devono fare anche i conti con quanto era stato previsto l'anno passato e che non si è potuto realizzare e concretizzare. Sto parlando di progettazioni e opere che si presumevano realizzabili o progettabili nel corso del 2018, ma che purtroppo per una serie di concause non si è riusciti a definire. Tanti sono i motivi che hanno causato questi ritardi, spostamenti, burocrazia melmosa che penalizza le procedure di gara o di affido, un ufficio tecnico in difficoltà ed ancora ad oggi sottodimensionato. Su questo stiamo però lavorando e ne approfitto per ringraziare la nostra segretaria generale e lo staff del servizio personale per l'importante lavoro svolto in questi mesi dovuto ai tanti concorsi e selezioni predisposti. Sto parlando della ragioneria, dell'ufficio tecnico, del corpo forestale, operaio, polizia locale, ufficio cultura, turismo, sport. I concorsi, le selezioni costano molto, molto lavoro, perché non è solo predisporre un bando, ma anche selezionare, preparare i test, per cui insomma capirete che è un lavoro che ha coinvolto la nostra amministrazione in maniera molto, molto pesante. Questo grande lavoro ha fatto sì che arrivasse da noi il nuovo responsabile del servizio tecnico, ingegner Passamani, e nuovi tecnici che ci aiuteranno nella nostra opera. Un ringraziamento doveroso anche a quelle persone che hanno collaborato con noi fino a poco tempo fa e che per vari motivi hanno voluto provare nuove esperienze con trasferimento in altri enti. Il tema personale è molto importante e per questo lo stiamo affrontando in maniera scientifica, per cercare di dotarci di un giusto organico. Come ricorderete, a tal fine la segretaria comunale aveva elaborato una programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020. Siamo uno dei pochi comuni ad averlo fatto. Ricordo che la nostra pianta organica prevede la presenza di 78 effettivi, l'abbiamo deliberato lo scorso novembre qui in aula, mentre ad oggi la nostra dotazione è ancora ferma a 58, adesso si incrementerà con gli ultimi concorsi, molti part-time, compreso il personale di polizia locale. Prima di entrare nel merito dei vari capitoli di bilancio, voglio però citare alcuni degli obiettivi strategici inseriti nel DUP, riguardanti la riorganizzazione dei servizi comunali e il riammodernamento della struttura organizzativa. Gli uffici hanno dedicato molto a tutto ciò ed hanno ricercato ed indicato degli obiettivi molto importanti che ci aiuteranno nel prossimo futuro ad ottimizzare e velocizzare le attività amministrative, obiettivi stimolanti ma molto impegnativi. Ve li elenco velocemente, li avrete visti nel DUP, ma ho il piacere di puntualizzarli. Informatizzazione delle procedure relative alle sedute del Consiglio Comunale, sia per la verbalizzazione delle sedute che per la rilevazione delle presenze di consiglieri e delle relative certificazioni. Strumento molto importante che abbiamo testato anche stamattina. valorizzare il ruolo delle risorse umane come leva per migliorare l'organizzazione dell'ente, i rapporti con i cittadini e la qualità dei servizi, potenziare i canali di comunicazione di interna ed esterna, semplificare e migliorare il linguaggio e la modulistica a disposizione dei cittadini. Questi sono lavori e progetti già iniziati e attualmente in corso, alcuni di questi attualmente in corso. Coordinare gli interventi per l'individuazione di possibili tagli alla spesa corrente, una cosa importante perché ci viene chiesto puntualmente un miglioramento della spesa corrente e non è facile trovare questo miglioramento. Continuare il processo di ottimizzazione del programma di contabilità in interazione con tutti gli uffici comunali al fine di perseguire maggiore economicità ed efficacia gestionale. Come sapete è stato recentemente cambiato il nostro programma gestionale, questo ha portato sicuramente un'efficacia gestionale maggiore, questo mi fa in estremo piacere. IMIS, creazione di una banca dati informatica che consente la ricognizione e verifica della tassazione delle aree edificabili fin IMIS, anche alla luce della prevista approvazione della variante del nuovo piano regolatore. Questo è un dato molto importante perché noi abbiamo sempre da disquisire con la provincia sui proventi dell'IMIS, soprattutto per la prima casa dove viene appunto stornato da parte della provincia. E anche in virtù appunto della nuova variante al PRG che prevederà le aree edificabili. Razionalizzare le procedure di acquisto dei beni e servizi, anche qua è una cosa molto molto importante. Anche questo succederà in virtù di quell'ultima previsione che riguarda di poteri, servizi potranno essere sono portati da 1.000 euro a 5.000 euro per quanto riguarda il MEPAT. Sto guardando la dottoressa Baldessari, ma questa è una delle ultime variazioni inserite. Proseguire nella realizzazione di opere pubbliche, impostare e migliorare le pianificazioni di interventi attraverso la mappatura delle procedure d'appalto, revisione e standardizzazione di modelli per la gestione di tutte le operazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche in una delle sue fasi. Questa è una ricerca molto importante anche perché a volte ci si impantana in procedure che magari potrebbero essere snellite, che però rallentano sicuramente la minima gara o il minimo appalto, sto parlando anche delle opere minori ovviamente. Razionalizzare le procedure di acquisto di beni e servizi, l'ho detto prima, chiedo scusa, assicurare supporto e collaborazione ai cittadini per l'attivazione dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale, come soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione con un'unica identità digitale, utilizzabile da computer, tablet o smartphone. Riorganizzazione e ristrutturazione del sito internet del Comune di Ala, della home page, delle aree tematiche, sostituzione Albo Pretorio, integrazione del sito con il geoportale del Comune di Ala. Albo Pretorio, non so se avete avuto modo di vedere sul sito, adesso è molto chiaro e molto leggibile, si trova tutto praticamente tra i libri e dei termini, mentre prima non era facile attraversare quei percorsi informatici per trovare una delibera. Adesso è tutto trasparente, è tutto sul sito, è tutto ricercabile da qualsiasi cittadino. Anche questo è stato un lavoro molto importante. Il geoportale è un programma informatico che riguarda chiaramente la pianificazione urbanistica, e anche questo per il cittadino è una cosa molto importante perché ogni particella ricercata da casa si può vedere destinazione urbanistica e i dati relativi appunto alla pianificazione, per cui una cosa molto molto interessante. Elaborazione circolari interne per l'attuazione delle previsioni contrattuali e regolamentari di interesse per tutti i dipendenti comunali, anche questo è importante perché purtroppo a volte non si sa bene chi deve fare cosa, per cui delle circolari possono aiutare anche l'organizzazione interna. Adeguare e valorizzare le funzioni e il ruolo dell'ufficio relazioni con il pubblico, anche qua sono in atto dei pensieri per poter valorizzare sempre più questo importante ufficio. Potenziare e valorizzare forme e modalità di comunicazione sull'esterno dei contenuti e delle potenzialità dell'app Viviale, di cui tante volte abbiamo parlato in quest'aula, un'applicazione importante da implementare sempre più. Potenziare le forme di comunicazione e promozione attivando e intensificando le collaborazioni con soggetti specifici quali APT, Trentino Marketing, Touring Club Italiano, eccetera. Revisione e semplificazione dei procedimenti e di tutta la modulistica, adozione di nuovi strumenti normativi e operativi, sto parlando del regolamento edilizio che fra poco porteremo in aula fra l'altro. Digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie consentendo la consultazione da remoto. Da tanti anni si sta provando a digitalizzare gli archivi delle pratiche edilizie che attualmente sono tutte in cartaceo e occupano un sacco di spazio fisico. si sta procedendo con questa importante, questa è la volontà, con questa importante operazione che porterà, ci porterà in un mondo un po' più moderno e anche più semplice da consultare sia per i cittadini ma soprattutto per i nostri uffici. Rafforzare rapporti di collaborazione con soggetti concessionari per garantire il livello qualitativo e quantitativo delle reti di servizi individuando soluzioni gestionali che permettano maggiore efficienza e razionalizzazione. Un bilancio importante dunque, soprattutto per il 2019, il bilancio è triennale, io mi sono soffermato soprattutto sul 2019, un bilancio che si pareggia in circa 34 milioni di euro, con entrate avrete visto, avete declinate nella vostra documentazione, 4 milioni e 300 mila di entrate per natura tributaria contributiva, 2 milioni e 9 quasi per trasferimenti correnti da altre amministrazioni, 3 milioni e 7 per entrate extratributarie, 17 milioni e 8 per entrate in conto capitale. Uguali sono le uscite ovviamente, 10 milioni, quasi 11 milioni di spesa corrente, una spesa importante, stipendi, consumi, tasse, manutenzioni, servizi, contributi, tutto quello che concorre a formare il monte di spesa corrente su cui stiamo cercando di lavorare per abbassare un po' questo monte. 18 milioni 579 mila le spese di investimento, alcune nuove, alcune provenienti dall'assestamento dell'anno scorso, sto pensando a quei 3 milioni di euro per il centro polifunzionale, ai quasi 500 mila euro per il progetto del cimitero, all'allestimento del museo del pianoforte, ai 600 mila euro della raffruttaria del CRE, opere che ci stiamo portando avanti che nel corso del 2019 dovrebbero avere compiutezza. Alcune già in fase di realizzazione o di progettazione o appaltate, anche i 380 mila euro per il progetto della scuola media, i 500 mila euro per il PIP Marani, sto parlando sempre del 2019, o il 1.738.000 per il collettore fognario che è già partito da tempo, 450 mila per il serbatoio di Ronchi e 441 per il cimitero di Ala. Questo per dire che i 18 milioni di euro ovviamente non sono, ahimè, tutti interventi previsti o nuovi interventi, ma derivanti anche dallo scorso anno. Investimenti in parte finanziati da altri enti, sto parlando della provincia, del BIM, eccetera, ma in gran parte autofinanziati dall'amministrazione comunale, anche a fronte di tante spese, però si è scelto di mantenere quasi invariate tasse e tariffe per la famiglia. Il tributo di cui abbiamo parlato stamattina del Tari è un tributo che deriva da un calcolo matematico, per cui non è una scelta che si può fare, chiaramente, quello è il dato e quello si applica. Questo un po' a scapito della capacità di spesa dell'amministrazione, ma nell'ottica di non pesare ulteriormente sulle tasche dei cittadini con tante famiglie e aziende in difficoltà. Investimenti futuri finanziati anche tramite un programma di alienazioni, se ne parla da sempre ma mai si riesce a metterlo in atto, di quei beni immobili di proprietà comunali ad oggi improduttivi. Se avete visto come alienazione dei beni fra il 2019 e il 2021 abbiamo previsto una cessione per circa 2 milioni e mezzo di euro. Sto parlando dei lotti edificabili in località Sega, che sono in due parti differenti della nostra località turistica, dell'appartamento in Villa Italia, dell'appartamento in Via Battisti, dell'edificio di 10 appartamenti, il condominio, dell'edificio ex Lanzi, dell'edificio ex scuole a Ronchi, del campeggio Alfaggio località Sega. Tutti immobili che in questo momento non portano nulla di produttività e su cui bisognerà fare sicuramente delle riflessioni. Altre riflessioni, il nostro è un territorio vasto, complesso, diversificato nelle varie zone dal punto di vista morfologico, parte in fondo valle e parte a montano, un'estensione importante di circa 120 km quadrati, strade forestali con una lunghezza totale di circa 127 km, strade comunali per circa 50 km, questo vuol dire programmazione e spese importanti per manutenzione costante e continua. Queste sono spese inserite in mille voci del bilancio ma che a volte sfuggono, però sono voci importanti perché noi abbiamo un patrimonio importante. La gestione del patrimonio immobiliare del Comune è impattante sul bilancio, anche se, ripeto, diversificato fra mille voci diverse. Pensiamo agli immobili montani, maighe, baite, agli edifici comunali in uso quotidiano, scuole, municipio, ex ginnasio, ai palazzi, Pizzini, Taddei, agli edifici di servizio, magazzino comunale, Slanzi, caserma dei Vigili del Fuoco, a quelli di abitazioni sparsi nel territorio che prima ho citato, a quelli adibiti alle associazioni, a quelli di servizio, piscina, campeggio comunale, strutture sportive, palestra e tanti altri ancora. Un patrimonio importante che però facilmente invecchia ed ha bisogno di manutenzioni, in parte non più adeguato alle nuove esigenze, in parte già ristrutturato. Sto parlando del Pizzini, parte del Pizzini e del Taddei e dell'ex ginnasio, in parte da ricostruire e da ristrutturare, comparto scolastico, in parte da ripensare e costruire ex novo, area polifunzionale. Oltre a questo, un sistema economico insediato importante, 789 sono le attività registrate nella Camera di Commercio, di cui 743 attive nel nostro territorio, diversificate fra agricoltura, artigianato, commercio e quant'altro, e sparso sul territorio. Un po' meno della metà sono legate al mondo dell'agricoltura. Un mondo che deve essere sostenuto da continui interventi e manutenzione sul bene pubblico per garantire i giusti servizi. Programmi, progetti, investimenti, comunità e servizi. Continua l'importante collaborazione tra i sistemi associativi e di volontariato e l'amministrazione. Si deve continuare con quanto già iniziato da tempo per migliorare e incrementare qui sto pensando al piano giovani che l'assessore Speziosi sta portando avanti con fatica ma con grande dedizione. Anche qui si può lavorare ovviamente di più sul mondo dei giovani, certo, si può migliorare ovunque. Per potenziare la comunicazione con il cittadino si è puntato sull'aumento dei punti Wi-Fi rispetto a quelli esistenti. Ora sono presenti in molti luoghi di Ala e frazioni, nelle ultime Serravalle e Chizzola, qua ringrazio l'assessore Sagnani per quanto ha fatto, e al potenziamento delle funzioni di quelle presenti. Ormai quasi tutti i nostri parchi sono coperti da Wi-Fi, adesso ne faremo altri ancora all'interno del 2019. Un servizio anche lì semplice, ma credo molto, molto importante per i nostri cittadini. Migliorare la capacità di relazione tra il sistema dei servizi pubblici tradizionali e i principali social network, incentivare la crescita delle identità digitali, implementare la capacità di trasferimento online di molti servizi. La newsletter che arriva, credo che sia un elemento anche lì semplice, ma che tenga in contatto il cittadino con la nostra amministrazione. Si sta programmando un pago PA, per cui anche lì è una cosa molto importante. L'albo pretorio l'ho citato prima, da poco tempo l'albo pretorio è consultabile da tutti e da ovunque, anche questa è una cosa veramente, veramente importante. Prima trovare una delibera era un'impresa non facile, lo ribadisco. Migliorare sempre più i servizi ai cittadini anche tramite ammodernamento di spazi interni. L'ufficio servizio cittadino si sta ragionando per creare una sede migliore e più meglio utilizzabile da parte dei nostri cittadini, implementando anche le competenze all'interno di quell'ufficio. Migliorare gli spazi sportivi, culturali e naturali. Troverete all'interno del bilancio delle voci relative all'arredamento della biblioteca, al centro Zendri, al parco Bastie, al parco Serravalle, all'area urbana di Chizzola, al parco di Val Cipriana. Val Cipriana è un intervento partito da poco insieme alla provincia, al servizio ripristino, ed è un intervento molto, molto apprezzato che sta proseguendo molto, molto bene. Quindi servizi sempre più moderni al passo con i tempi, questi sono gli obiettivi. Alcuni di questi obiettivi erano anche obiettivi del passato, ma che purtroppo non siamo riusciti a realizzare, ma realizzeremo. O perlomeno lasceremo traccia per chi verrà dopo di noi. È in corso di progettazione in collaborazione con il servizio ripristino della provincia autonoma di Trento e con il coinvolgimento del servizio Bacini Montani, il parco fluviale nella zona Passerella. Lo trovate anche quello all'interno del nostro bilancio, anche se lo trovate in questo momento a bilancio zero, perché la progettazione è fatta dal servizio ripristino. Una volta la progettazione completata troveremo anche le opportune cifre che spetterà al comune mettere a disposizione. Vi ricordo che Val Cipriana, come se vi ricordate nel passato il parco di Ronchi, era stato realizzato dal servizio ripristino a carico del comune, c'era solo l'illuminazione pubblica. Stessa cosa viene fatta con Val Cipriana e stessa cosa stiamo cercando di fare per il parco fluviale nella zona Passerella. Sarà un parco naturalistico che ci avvicinerà al nostro torrente con delle zone a verde che sarà posto a servizio dei cittadini, dei giovani e dei bambini. Si prevede infatti la realizzazione di un parco gioco per i bimbi e un campo polivalente per i ragazzi. Cultura e turismo. L'obiettivo è quello di mantenere vive le manifestazioni più significative e destinare le proposte culturali, turistiche, in primo luogo in via continuativa ai cittadini di Ala. Stiamo parlando dei nostri eventi storici, quali Ala, Città di Velluto, vi ricordo che siamo arrivati alla 21ª edizione, per cui un lavoro importante di tutte le amministrazioni passate, che però ha dato soddisfazioni. Al Festival Sartori, quest'anno ci sarà un'edizione del Festival Sartori, anche questo da tanti anni va avanti, con grande soddisfazione. Alla stagione teatrale, che raccoglie sempre più soddisfazioni. Alle molteplici attività della biblioteca, che a volte sono un po' sottovalutate, ma vi assicuro che sono tantissime e lo trovate all'interno del nostro sito di Vivi Ala, in Eventi Ala, sul vostro smartphone, vedete tutto quello che la biblioteca sta portando avanti, per cui un encomio anche loro. Completamento del simposio di scultura, vorremmo ultimare questo progetto iniziato anni fa. Valorizzazione del patrimonio artistico, sono iniziati i lavori di restauro di alcune fontane, noi ne abbiamo in programma 5, già finanziate, già appaltate, a una ditta che esegue questo tipo di lavoro. In questi giorni è stato ultimato, mi risulta, il restauro della fontana alla Sega di Ala, andremo avanti con Pilcante, Muravalle ed altre fontane e anche il monumento dei caduti al nostro cimitero. Eventi che creano cultura, turismo e economia. Sempre più si sta consolidando e ampliando l'offerta cultura turistica tramite anche le manifestazioni nate nel 2016 e che con quest'anno sono la quarta edizione. Sto parlando di Ala Città di Musica, un evento estremamente importante che dura due mesi di attività fra luglio e agosto, con circa 15 concerti in questo arco di due mesi, ma soprattutto con tanti workshop fra docenti titolati e studenti che provengono da alcune zone d'Italia. Ne ho conosciuti alcuni che provenivano da Roma per venire a studiare qui in Ala, per cui un'attività importante che anche quest'anno sarà messa in atto assieme ovviamente anche alle nostre associazioni alense, sto parlando di Ala, la società filarmonica di Ala, per cui con una grande collaborazione che ha con loro. Questa è Ala Città di Musica. È mercatine di Natale nei palazzi. Quest'anno c'è stata una grandissima affluenza, un grande richiamo mediatico, per cui insomma grande soddisfazione anche lì. Manifestazioni ed eventi realizzati anche attraverso un coinvolgimento del volontariato associativo, sempre più da orientare, anche attraverso forme premianti, ad una larga collaborazione e ad una programmazione coordinata, ma anche collaborazione con le attività economiche. In Città di Velluto, lo sapete perfettamente, c'è un comitato locando composto da circa 9-10 associazioni alensi che acquistano i prodotti che distribuiscono alle persone che vengono a trovarci, prodotti di produttori locali, per cui questa è una ricaduta importante sulla nostra economia. Nei mercatini ci sono le associazioni che garantiscono il food, il sociale ed i divertimenti. Nei mercatini sono coinvolti fra l'altro tutti i nostri ristoratori, quest'anno avevamo 4 ristoratori alensi che distribuivano nei vari ristoranti i cibi, sto parlando della Luna Piena dove si sono alternati 2 ristoratori, sto parlando del Caffè Commercio che ha aperto il primo piano, si chiamava proprio così il primo piano del ristorante, e sto parlando del Carnera, oltre chiaramente agli altri pizzerie e ristoranti storici della nostra zona dove i turisti che vengono a trovarci poi vanno a frequentare. In Ala Città di Musica, appunto, coinvolte la società filarmonica di Ala e Ala Piano. Tutte associazioni che ci danno lustro e che ci aiutano anche nei mercatini di Natale, chiaramente noi siamo aiutati da tutte quelle associazioni che, oltre a quelle che ho citato, creano divertimento. Sto pensando alla banda sociale di Ala, sto parlando al coro Città di Ala, all'Opera Prima, perché insomma tutte persone che si prestano per dare una mano alla propria comunità, non tanto al comune, ma alla propria comunità. Sono in fase avanzati i progetti culturali in sinergia con altre municipalità della Valle Agarina. Sto parlando del progetto per il recupero dell'antico percorso della seta, che attualmente è stato progettato in fase preliminare insieme ai comuni di Rovereto e al comune di Villa Agarina e con la partnership della comunità di Valle e della provincia autonoma di Trento. Valorizzazione del centro storico cittadino, promozione delle bellezze naturali e ambientali quali le piccole Dolomiti, la Lessinia, la Valle di Ronchi e le altre realtà del territorio lense. Questi gli obiettivi primari per promuovere un turismo dolce che possa portare ricchezza ed economia, recupero di sentieri e percorsi, progetto di sviluppo tramite la rete delle riserve, valorizzazione turistica dei nostri luoghi pregiati. Nell'anno in corso, in sinergia con l'APT di Rovereto e Vallagarina ed alcune associazioni, saranno mappate sia fisicamente sia in rete internet, sto parlando, i percorsi bike della Lessinia di Passobuole. Sono stati individuati i percorsi della Lessinia appunto bike e della Passobuole Extreme, saranno mappati sia sul posto con delle tabellazioni, ma soprattutto in mappa digitale dove il turista potrà trovarli tramite delle app specifiche e tramite l'APT. Sempre con loro saranno mappati anche altri alcuni percorsi della Lessinia, si è parlato con l'APT di mappare il percorso dei Busoni e del Passo della Morte. E allo studio una manifestazione con passeggiata a piedi in bike, si sta provando a replicare quello che in altri luoghi, in altri territori montani sta succedendo da tempo, cioè coinvolgere le maghe e le associazioni per fare dei percorsi enogastronomici a piedi e anche con le biciclette, anche con le biciclette a pedalata assistita, che tanto successo stanno avendo. Sapete che già l'anno scorso è partito un progetto di e-bike elettriche alla Sega, un operatore qui del posto per circa un mese ha messo a disposizione le sue biciclette a noleggio ovviamente, e tanto successo ha avuto. Quest'anno ha deciso di ampliare per tutta la stagione estiva, sempre come operatore privato, e anche questa mi sembra una cosa estremamente interessante. Obiettivo culturale e turistico per il centro storico, poi quello di consolidare il progetto culturale già in atto ed interpreso insieme alla provincia. Ricordo quel famoso ed importante protocollo d'intesa firmato nel luglio del 2018 per la partnership con la provincia autonoma di Trento. Un protocollo importante, pesante, che già con la nuova giunta provinciale abbiamo iniziato, su cui abbiamo iniziato a confrontarci appunto con la nuova giunta provinciale, e c'è interesse chiaramente, anche perché il creare nel protocollo, per chi l'ha letto, spero tutti, avrete visto che la provincia riconosce in maniera ufficiale l'importanza del nostro centro storico, e in virtù di questo ci assicura sia dal punto di vista economico che culturale tutto quello che riguarda questo percorso, che non è facile chiaramente, non è sicuramente, porterà degli anni di lavoro, però riteniamo che nel futuro questo sicuramente sia una cosa importante per la nostra realtà. Sto parlando ovviamente del Museo del Fortepiano e del Museo Provinciale dei Tessuti, per cui una rete museale importante ed unica a livello provinciale, ma soprattutto la realizzazione di un unico progetto di valorizzazione del centro storico, ritenuto uno dei più belli del Trentino. Non c'è solo il Taddeo, il Pizzini ad Ala, ma ci sono tante altre ricchezze che dobbiamo andare a riscoprire e valorizzare. Per il progetto realizzazione e allestimento museo pianoforte sono previsto in bilancio, avrete visto, importanti somme, quasi 500.000 euro, fra progettazione dell'allestimento e anche l'allestimento dei due piani, piano terra e primo piano. Vi ricordo che il piano secondo attualmente è un piano al grezzo, per cui non utilizzabile, e a bilancio abbiamo previsto anche una progettazione per l'ultimazione, intanto il progetto, ma per l'ultimazione del secondo piano, che nel passato appunto è rimasto al grezzo. Si sta avvicinando anche la fine dei lavori al Taddei, in questo momento stanno lavorando, in questi giorni, in queste settimane, stanno lavorando per definire i restauri di alcune parti, di alcune, non affreschi, di alcune pitture dei locali. E la provincia, noi abbiamo avuto un incontro con la sovrintendenza circa un mese fa, ci dicono che verso luglio dovrebbero essere finiti i lavori relativi alle prime due stanze a piano terra, ma che nei prossimi bilanci inseriranno anche le cifre per restaurare i locali del primo piano, alcuni sono già in corso, ma soprattutto quel bellissimo locale a galleria parallelo, sto parlando quello parallelo a Via Nuova. Taddei, ho sbagliato a dire?
No.
Taddei. Scusate, cerco di essere un po' veloce per non portarvi via eccessivo tempo. E per cui con la sovrintendenza ci dicono che a luglio il palazzo dovrebbe essere utilizzabile, perché noi quello che abbiamo chiesto con forza è quello di poter utilizzare, rendere fruibile il palazzo il prima possibile, perché sapete che già adesso per la verità lo utilizziamo negli eventi di Città di Velluto e dei mercatini, però solamente al piano terra. Però ogni volta che richiediamo l'utilizzo dobbiamo fare una specifica domanda, perché l'edificio è sì di proprietà comunale, ma ha dato incomodato alla sovrintendenza, per cui da loro dobbiamo avere il permesso, soprattutto adesso che c'è la fase di, appunto, di restauro di queste pitture. Sembrerebbe che con luglio, e noi stiamo lavorando per questo, il palazzo potesse essere utilizzato anche per liberare quella bellissima, non so se avete mai avuto modo di vedere, una bellissima sala all'ultimo piano nel sottotetto, che potrebbe accogliere una bellissima sala pubblica molto importante, finita da tempo, su cui noi appunto stiamo puntando il dito per averla a disposizione per la comunità. Il progetto culturale di valorizzazione del centro cittadino ha anche l'obiettivo di riportare in vita un sistema economico commerciale in grave sofferenza. Si ritiene che solo questa può essere la strada giusta, e cioè solo accrescendo la proposta culturale e turistica si riesce a riportare gente ed interesse in centro, e questo può incentivare gli operatori economici. Questo può avvenire anche con la valorizzazione dei luoghi del centro storico, e l'ho detto prima, fontane, monumenti. abbiamo aumentato, e questa è una manovra che va avanti da anni in questo comune, i contributi per l'abbellimento delle facciate comunali. Da 50.000 abbiamo deciso di portarla a 70.000 per cercare di creare un po' più di interesse. È un peccato vedere le somme a disposizione che mette il comune, che puntualmente ogni anno ritornano in cassa perché non utilizzate del tutto. Ricordo che oggi come oggi, su 18.000 euro di spesa ammessa per l'abbellimento delle facciate prospettanti sulle vie pubbliche, il comune ne garantisce il 40% fondo perduto, vuol dire circa 7.000 euro su 18.000 euro. Tanti ne hanno beneficiato, tanti purtroppo ancora devono beneficiare. Sto parlando, non so, abitate tutti ad Ala, la Via Nuova purtroppo ha qualche edificio che potrebbe essere sistemato, che però insomma si fa fatica a prendere in mano. Abbiamo deciso di aumentare a 70.000 e faremo anche una campagna dedicata a questo, perché la gente possa prendere questi soldi per far diventare più bella la nostra città. Ricordo anche che la provincia ancora l'anno scorso aveva messo a disposizione dei fondi per questo tipo di interventi, però non vedo grandissimi risultati, e questa è veramente una cosa un po' particolare. Arredo urbano, a bilancio abbiamo messo delle cifre non eccessive, ma delle cifre per fare qualche intervento di arredo urbano. Vorremmo completare quello che è stato fatto all'Eurospar, mettendo a dimora le piante che vogliamo mettere a dimora, appunto nella zona che è rimasta di proprietà nostra ovviamente, e anche lì creare un arredo urbano interessante ed importante. Proseguire appunto col restauro delle fontane, affreschi, l'ho già detto, ma con la prosecuzione delle politiche in materia di sgravi su tributi e tariffe. Sapete che gli operatori economici nei centri storici e anche alla Sega e a Ronchi possono utilizzare questi sgravi fiscali riferiti alla Tari e all'IMIS, l'abbiamo confermati fino al 2020. Speriamo che anche lì questo possa mettere in moto un po' questo sistema un po' addormentato, chiamiamolo così. Siamo consapevoli che è un percorso lungo, complicato e costoso, ma riteniamo sia l'unico che può far crescere la nostra città. Vorremmo fare più in fretta, però purtroppo non è così semplice, però si sta lavorando molto su questo canale. Ringrazio anche l'assessore Saiani e la vice sindaco Tomasi per gli impegni profusi in questo senso. Tanti sono stati fatti gli incontri con la provincia, col servizio cultura, con la sovrintendenza. Le macchine però, quando sono diverse, sono difficilmente si riesce a metterle a punto nella maniera molto veloce. Comunque insomma si sta lavorando su questo. Siamo finalmente riusciti a definire una convenzione con un'accademia privata, la KN Academy, insieme all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Abbiamo deliberato da poco una convenzione, un accordo che è stato sottofirmato da tutte le parti, un accordo prestigioso, riteniamo, che vedrà in Ara lo svolgersi di attività didattiche, al momento stage, workshop, eccetera, rivolte all'arte con docenti importanti. Una collaborazione, alcuni docenti verranno direttamente da Venezia. Una collaborazione che creerà ulteriori interessi intorno alla nostra città. A tale scopo si prevede la messa a disposizione dei due piani attualmente inutilizzati dell'ex ginnasio. È di fatto un inizio di una collaborazione, ripeto, prestigiosa con una grande accademia invidiata in tutto il mondo, che vede un ritorno ad Ala di un'università pubblica di assoluto prestigio. E questo ci fa un gran piacere perché, ripeto, è una piccola pietra che abbiamo messo su cui speriamo di crescere un po' tutti assieme. Obiettivo turistico primario, poi anche quello legato al cicloturismo. È quindi indispensabile realizzare il collegamento alla ciclabile provinciale sita in Destravise. Per questo è stata prevista in bilancio una somma importante. Sono quei 440.000 euro che vedete che derivano dal fondo strategico tramite la comunità di Valle. Fondo strategico che la provincia, sapete se vi ricordate, aveva messo a disposizione delle comunità, ogni comunità del Trentino, la nostra aveva raccolto circa 7 milioni di euro, vado un po' a memoria. Tanti comuni hanno deciso di investire ed erano diversificati su macro interventi. Tanti comuni hanno deciso di investire sui ciclabili, questo è stato uno del nostro, noi avevamo deciso di investire sulla ciclabile e sulla via della seta, quello che vi ho citato prima. Per cui 440.000 euro circa è la spesa che ci aspetterà per questa ciclabile, per l'attuazione del collegamento previsto dalla Sud. A tale scopo si è affidato il progetto al servizio piste ciclabili della provincia, che ha già redatto il documento preliminare di progetto. C'è già un documento preliminare con la comunità che prevede il collegamento a Sud, chiaramente, che porterà da via Autari fino alla zona campagnola, per capirci, più a sud della zona campagnola, le case dove è Simonini, avete presente Simonini, macellaio, ha ristrutturato un piccolo borgo in comune di Avio, la ciclabile sbucherà, andrà a intersecarsi con l'attuale ciclabile lì, per cui insomma intervento interessante. Ci darà soprattutto la possibilità di collegarci a una ciclabile da Strage dove porta migliaia e migliaia di turisti tutti gli anni. Con la comunità di Valle e altri comuni della Valle Agarina si sta mappando e progettando una rete ciclabile di comunità atta ad incrementare la mobilità sostenibile. Sto parlando di cicli, bike e pedalata assistita. È stata fatta la mappatura, la comunità ha affidato lo studio a uno studio di Verona appunto per mappare l'intera comunità in tema di ciclabili, per cercare di mettere in rete tutto quel sistema di ciclabili che attualmente sono scollegati nei vari comuni e cercare di creare una rete unica che possa agevolare l'intera comunità. Anche ad Ala si stanno mappando tutte le piste ciclabili, se non ufficiali, quelle di collegamento, sto parlando della strada romana, sto parlando di una possibilità di collegamento da Santa Margherita direttamente alla ciclabile, alla zona dell'Adige e di Chizzola, per cui insomma si sta mappando un po' tutto l'insieme per creare sempre più un servizio che possa dare alla comunità della Valle Agarina appunto una mobilità sostenibile. Anche qui è un lavoro lungo, però insomma è un lavoro su cui ci si crede. Molto siamo aiutati e molto sosteniamo quelle tante associazioni culturali presenti sul territorio. Sto pensando ai Belutai, a Memores, ai quattro vicariati, insomma, associazioni che hanno dato molto e molto daranno. Dei quattro vicariati sapete che è stato nominato recentemente direttore Martina Dei Cas, la rivista è stata appunto donata al comune di Ala e sta partendo questo nuovo progetto con Martina per far non ritornare in vita, perché non è mai morta la rivista, ma per tenere viva questa importante rivista che abbiamo sul nostro territorio. E tante altre, perché la cultura non è... la cultura è anche musica e teatro, per cui sto pensando, l'ho detto prima, alla scuola musicale, alla banda sociale, al coro, tutte le società musicali che ho citato prima, a tutte le associazioni teatrali di Ala e Serravalle. Sto parlando del Sipario d'Oro, che guardate che il Sipario d'Oro c'è ad Ala, c'è a Serravalle, per cui anche lì si crea grande, grande cultura, all'Accademia del Pianoforte Antico. Turismo è anche far conoscere la nostra enogastronomia, di cui siamo ricchi, e far conoscere i prodotti del territorio, e qui siamo aiutati anche qui da tante altre associazioni, sto pensando ad Euposia per i vini. Guardate che Ala è la seconda superficie vitata del Trentino, però pochi ne sono a conoscenza di questo. Questo vuol dire che il vino può dare importanza ed economia al nostro territorio, l'ha già data e la sta dando, per carità, però l'esigenza nostra è quella di far conoscere sempre più i nostri vini. Noi sul territorio Lense abbiamo 9 cantine private, 9, sono tante, e abbiamo una cantina sociale e un'altra, quella di Mori, che ha per metà conferitori alensi, per cui un mondo ricco su cui bisogna lavorare molto, molto, molto. Tante sono le associazioni, ho detto prima, che ci aiutano, da tutti i comitati, alla Proloco, tutte le associazioni che ci danno una mano da anni, perché il volontariato da anni è da sempre al fianco del comune. Sport e benessere. Lo sport, oltre che essere un'attività importantissima per la nostra salute e benessere, è anche un'occasione unica per far promuovere il proprio territorio e portare risorse anche di tipo economico. Il Trentino è un fulgido esempio in quanto primeggiante in Italia da questo punto di vista, anche grazie al mondo dell'associazionismo e del volontariato. Guardate che il Trentino in queste classifiche è sempre il primo, perché gli eventi che facciamo noi non li fanno in altre parti d'Italia. Tante sono le manifestazioni che vengono e che saranno sostenute. La nostra città dovrà essere attrattiva anche per gli organizzatori di ulteriori iniziative. Gli obiettivi sono dunque quelli di curare, manutenere e migliorare le attuali strutture sportive, quali piscina, e qua nel bilancio troverete tante voci dedicate alle attività sportive e agli spazi che loro occupano, piscina, palestre, campi sportivi, campi da tennis, sia quella di ricercare nuovi spazi per queste attività e per le tante associazioni sportive del territorio, sia sostenere sempre le manifestazioni proposte. Noi purtroppo siamo tutti gli anni in gravi difficoltà a garantire alle nostre associazioni sportive l'utilizzo delle palestre. Ricordo che noi abbiamo 3 palestre in Ala, abbiamo la palestra di Serravalle, quella della piscina e la palestra delle scuole medie. Poi abbiamo alcune sale utilizzate da altre associazioni, sto pensando alla sala della cooperativa Al Ponte, che è stata messa a disposizione delle associazioni. Sto pensando anche delle attività private che quest'anno ha aperto un'attività privata di palestra al centro commerciale, e alcune associazioni si sono spostate lì a fare le proprie attività. però ogni anno siamo in perenne difficoltà, e l'assessore Lorenzini lo sa, a stilare una tabella di utilizzo di queste palestre. Ci aiuterà in futuro sicuramente la palestra che si realizzerà nel nuovo centro scolastico, sto parlando delle scuole medie. Attenzione dunque rivolta a tutte quelle associazioni di volontariato che si occupano dello sport a 360 gradi, e sono talmente tante che non voglio assolutamente nominarle per non dimenticarmi qualcuno: pallacanestro, volley, nuoto, ginnastica, sport a corpo libero, tennis, ne abbiamo tantissime, baseball, bicicletta, motociclismo, kart. A tutte le altre associazioni sportive creano interesse, promuovono il territorio, portano risorse e creano socialità soprattutto. Cito per ultima, e non per ordine di importanza, la gara di atletica leggera in centro storico, con la partecipazione di centinaia di atleti, organizzata con l'aiuto dell'Unione Sportiva Quercia e della FIDAL Trentino. Qui ringrazio l'assessore Lorenzini che sta curando questa manifestazione. È il secondo anno che lo facciamo, sta creando interesse ed è una gara in centro storico, ci aiuta a far conoscere la nostra realtà, ci aiuterebbe a ricreare magari quella società atletica che tanti anni fa c'era a Quadala, che poi però si è frammentata in mille rivoli. Sarebbe bello ricrearla, perché l'atletica leggera sicuramente, soprattutto per i nostri giovani, è un'attività estremamente importante. Per cui anche qui ringrazio tutte quelle associazioni sportive che non voglio citare perché sono talmente tante e qualcuna appunto me le dimenticherei. Si prevede territorio ambiente, si prevede di attuare le previsioni del redigendo PRIC, quello che abbiamo portato in aula recentemente. Come sapete, come vi ho già detto, anticipato, è ancora in corso di valutazione col progetto di finanza relativamente all'illuminazione pubblica e alla gestione calore. Tutto questo avverrà all'interno della certificazione EMAS già ottenuta, che è in costante monitoraggio e aggiornamento. Anche questo è un lavoro che costa molto tempo ai nostri uffici, perché il valutatore di EMAS viene puntualmente e vuole chiaramente dei risultati che i nostri uffici comunque riescono a garantire. Sarà finalmente redatto col benedetto PAES, e questo è l'ultimo anno su cui dobbiamo lavorarci. Finora non si è riusciti a dare un incarico allo studio che redigerà appunto questo importante strumento, ma insomma siamo arrivati anche qui all'ultimo anno e dobbiamo farlo. L'ambiente, urbano e non, e la sua qualità, vivibilità, sarà al centro dell'azione di governo. In particolare verrà posta attenzione per la cura e il potenziamento dei servizi primari. Avete visto, l'ho detto prima, che sono partiti i lavori relativo al collettore di ronchi, la rete fognaria, ma non solo con la rete fognaria. All'interno dello scavo, che attualmente è in essere sulla strada, sarà inserita la fibra ottica, sarà inserito l'energia elettrica che adesso vedete volante sulla strada, l'energia elettrica da parte della Dolomiti Energia, anche il consorzio irrigo di Ronchi sta facendo il loro importante lavoro per dare appunto acqua ai vigneti di Ronchi, molto importanti, metteranno alcune loro tubazioni all'interno dello scavo, per cui un lavoro primario, un lavoro importante che sta creando, avete visto anche sul giornale recentemente, qualche disagio alla comunità di Ronchi, che però qui divago un attimo, e mi hanno chiesto recentemente in questi giorni l'apertura di alcune finestre intermedie mattina e pomeriggio, apertura che abbiamo accordato, è già stata comunicato ai residenti, anche sentendo e ringraziando appunto la disponibilità soprattutto dell'impresa, che ogni volta che passa qualcuno deve fermarsi con le attività, perché chiaramente la strada è stretta, o passi o lavori, insomma, però l'impresa ha dimostrato sensibilità e appunto con la sapete che lì il senso unico alternato è garantito sempre. Ci saranno invece delle ordinanze a spot per quanto riguarda la chiusura giornaliera, però abbiamo garantito delle finestre all'interno di questa lavorazione, ed è sempre comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, dei pulmini per gli studenti e per il trasporto pubblico. Attenzione anche al bello, all'arredo urbano, dei centri storici, alla manutenzione ordinaria, alla pulizia, ai servizi minimali rivolti al cittadino e alle famiglie, con un occhio di riguardo ai bambini e agli anziani. Le azioni da intraprendere prevedono il recupero di percorsi di pertinenze ambientali di valore, in modo da favorire forme di svago e attività ludico-ricreative, quali culturali, sportive, aggregative. Come già anzi detto, continuerà l'impegno per la rete delle riserve e quindi proseguiranno le azioni già avviate col Parco del Baldo. Sarà intrapreso un nuovo percorso legato alla creazione della rete di riserve, partito per la verità l'anno scorso ma non ancora concretizzato, perché come vi ricordate dovremo venire in aula per definire questo importante strumento fatto assieme ai comuni della Valle del Leno, Brambileno, Terragnolo e Vallarsa. Obiettivo primario è poi quello di terminare il processo di pianificazione territoriale. Infatti, dopo aver completato negli anni scorsi la revisione dei centri storici in materia di recupero dei sottotetti, vi ricordate quell'articolo 105 che abbiamo portato in approvazione in aula 2 anni fa, se ricordo bene, che riguardava la sopraelevazione dei sottotetti nei centri storici. Nel frattempo è stata definita la variante generale al piano regolatore, che discuteremo, appunto, si porterà in aula dopo domani, giovedì, chiedo scusa, e che è già stata illustrata nel Consiglio formale dello scorso dicembre. Ci concentreremo poi sulla variante generale al PRG dei centri storici, che è l'ultima parte che ci manca da completare. È già stato dato un incarico ad un professionista, ha già portato i primi risultati. L'incarico al professionista prevede che entro giugno di quest'anno sia completata la revisione generale ai centri storici. Questo vuol dire portare in aula, e questa è perlomeno la speranza e l'auspicio, prima del famoso semestre bianco, anche l'approvazione, speriamo perlomeno l'approvazione, dei centri storici. Vi ricordo che anche questo piano è fermo al 1998, per cui vecchio in materia di repertorio dei materiali. In 20 anni ha cambiato il mondo, ovviamente, ma soprattutto vecchio in materia di categoria di intervento e quant'altro. Una cosa interessante che sta cercando di fare il professionista è quello di trovare all'interno del nostro centro storico dei percorsi di collegamento che possano mettere in comunicazione le varie vie. Uno di questi sarà, e da sempre è previsto, quel famoso che dal convito arriverà, sperando si possa fare ovviamente, arrivare in via Torre. Sono quei collegamenti trasversali importanti che potrebbero creare interesse al nostro centro. Tutto questo processo consentirà l'adeguamento alla nuova normativa urbanistica e un giusto e atteso riavvio di uno sviluppo edilizio che, seppure contenuto, chiaramente c'è una norma specifica, lo sapete, può essere propedeutico ad uno sviluppo economico del nostro territorio. Una variante purtroppo ferma da anni per i noti motivi, ma speriamo che questa sia la volta buona. In materia di mobilità, oltre a quanto spiegato prima, in materia di piste ciclabili, si proseguirà con le politiche relative alla mobilità casa-scuola, tramite il progetto Pedibus, che è già stato avviato nel 2018 con un discreto successo, direi, con l'aiuto dei genitori, di volontari e dell'associazione dei carabinieri in congedo. Quest'ultima, fra l'altro, ci aiuta in tutte le manifestazioni dove c'è bisogno di creare aiuto sulla viabilità. Sono stati fatti degli incontri, e qui ringrazio la vice sindaco che si è occupata direttamente di questo progetto, anche trovando una buona collaborazione che dovrà essere implementata anche in futuro. Sono stati fatti degli incontri con il servizio mobilità e trasporti della provincia autonoma di Trento, nei quali è stata chiesta una collaborazione operativa ed economica per realizzare una rete di trasporto pubblico per collegare le frazioni al centro. A tal fine sono stati fatti dei ragionamenti per determinare bisogni e progettualità. Sono state anche previste in bilancio le somme necessarie per la spesa a carico del Comune. Qua ringrazio l'assessore Gatti che sta seguendo questa materia. Con la provincia è stato stabilito che loro hanno già fatto, il servizio trasporti sto parlando, hanno già fatto delle sperimentazioni sul territorio provinciale e sono disposti ad accompagnare il Comune che vogliono incrementare il trasporto pubblico con un 50% di spese a carico loro nei primi 2 anni, ovviamente, di attuazione, e con il 50% a carico del Comune. L'assessore Gatti ha individuato alcuni percorsi, alcune giornate, alcuni orari in cui si potrebbe attivare questo servizio. Una volta approvato il bilancio proveremo a portare a casa questa importante cosa. So che negli anni passati era già stato fatto, per la verità, una similitudine di servizio, non aveva avuto grandissimo successo, speriamo di riuscire a riproporlo e che la nostra gente possa beneficiarne. In materia di rifiuti urbani, l'obiettivo dell'amministrazione è quello di migliorare sempre più la raccolta e, dopo l'apertura del CRM, di proseguire con le politiche di miglioramento di queste benedette isole ecologiche e con la sensibilizzazione a cura delle stesse da parte dei cittadini. Questo è un caso dolente, ho ricevuto, e l'ho citata prima recentemente, anche un'interrogazione da parte del gruppo della Bussola, e anche a giusta ragione, direi, perché il problema delle isole ecologiche è un problema che ci stiamo trascinando da tanti anni e difficilmente si riesce a definire. Purtroppo, contro però l'inducazione, cioè la maleducazione civica, si è difficile lavorare. Noi abbiamo delle telecamere che stanno monitorando alcune delle isole ecologiche, adesso andremo ad incrementarle. forse con la progettazione della comunità di valle relativa al porta a porta, dico forse, potrebbe risolvere in parte questo problema. Siamo in attesa, appunto, l'ho detto prima, di questa progettazione. La cura dell'ambiente passa anche dalla costante manutenzione del patrimonio edilizio esistente. A tal fine si è prevista la realizzazione di opere relative al restauro e alla manutenzione di edifici comunali. Il centro Zendri, che volevamo fare l'anno scorso, per la verità, ma abbiamo spostato quest'anno, l'edificio dell'ex della Laita, sto parlando della ex biblioteca, delle scuole e quant'altro. Alla manutenzione di strade urbane ed extraurbane, sto parlando degli asfalti che abbiamo appaltato entro il 31 dicembre, o la pavimentazione di Via Nuova, che anche lì è stata appaltata pochi mesi fa e che partirà con i lavori, se non prima, appena dopo Città di Velluto. Alla cura delle aree montane, alle maghe, strade boschive, pascoli e boschi. Anche lì ci sono continue richieste degli operatori. Sapete che noi diamo in gestione maghe, pascoli e boschi agli operatori, chiaramente ci viene richiesta la manutenzione relativa, e questo nel bilancio pesa notevolmente. Nella valorizzazione e nella cura dell'ambiente siamo anche aiutati, e noi la sosteniamo, le sosteniamo, le tante associazioni di volontariato. Faccio presente che il comune di Ara non ha mai fatto mancare, al contrario di altri comuni, il sostegno anche economico alle proprie associazioni. Tanti comuni, ve lo posso assicurare, hanno tirato i remi in barca da questo punto di vista. Noi finora siamo riusciti sempre, ma anche nel passato, a garantire a queste associazioni un adeguato sostegno. In virtù di questo ci viene dato l'aiuto che richiediamo. Fra queste anche quelle a cui abbiamo dato un punto incomodato, le maglie, alcune maglie, importante, perché alcune maglie che stavano crollando sono state risistemate. Sto pensando agli amici di quelli di Fopiam, al gruppo micologico Cornafessa, agli amici del Rivoltel, agli amici di Marani con la maiga Nonquar. Poi non voglio dimenticare il CAISAT per la preziosa cura che fanno dei nostri sentieri. Ecco, recentemente è nata anche un'associazione interessante da un paio d'anni, Naturala, che fotografa ed immortala il nostro territorio e lo fa ricordare ai posteri. Abbiamo una fauna, una flora ricchissima che anche noi a volte non conosciamo, e loro ci aiutano molto in questi termini. Politiche sociali. Vogliamo continuare anche con le politiche di sostegno al lavoro, assunzioni annuali, lavoratori in mobilità, progettone, servizio civile, eccetera, per le persone in difficoltà, per i giovani. Attenzione dunque ai progetti dell'Agenzia del Lavoro, noi li prendiamo tutti, che negli anni passati ha dato la possibilità a 6 persone poste in mobilità dalle aziende private di poter lavorare con noi. Sono confermate anche quest'anno, le vedrete in bilancio, le squadre di azione sociale per l'intervento 19. Due squadre sono, una squadra per gli archivi e due squadre sono per il verde, il totale di 24 persone assunte per 7 mesi, parte sostenute dalla provincia, in gran parte sostenute dalla provincia, ma parte anche dal comune. È stata confermata anche la squadra compartecipata per il verde di Ala e Avio, ne abbiamo una in gestione associata, se così possiamo dire. Purtroppo anche quest'anno abbiamo una lista di attesa per intervento 19 di 87 persone, sono in continua crescita, si fa fatica a star dietro a queste esigenze, cerchiamo di fare il possibile. Anche quest'anno viene confermata la famosa squadra del BIM, che vedrà impegnate 4 persone per 4 mesi a tempo pieno, mentre quelle di prima sono 7 mesi a tempo parziale, part time. Qui vedremo impegnate 3 persone per il verde e una persona per gli archivi, e l'abbiamo già fatto anche negli ultimi 2 anni. È anche confermata l'adesione al progetto della provincia in materia di servizio civile, che ci ha permesso per il 2019 di beneficiare dell'aiuto di molti giovani. È stato centrato l'obiettivo riguardante il nostro presidio ospedaliero, e l'ho detto prima, per cui non voglio ripetermi. Un lavoro partito nel 2013 che ha coinvolto tutte le amministrazioni comunali passate, la provincia, l'ho detto prima, l'Ubaldo Campagnola, che gestirà quasi totalmente quella grande casa della salute che sta nascendo. E vi ho citato prima dei colloqui in corso con la provincia, con la giunta provinciale. Si sta proseguendo con i lavori relativi all'ex convitto, che ospiterà la nuova scuola elementare e la mensa scolastica, lavori che saranno completati nel 2020. In bilancio, avrete visto, sono state previste le somme importanti, oltre 6 milioni di euro, necessarie, comprese quelle di progettazione e quelle del nuovo arredamento. Ricordo che nel progetto non c'è previsto né l'arredamento né i costi relativi all'arredamento, sarà una voce molto importante che ancora però non conosciamo. Noi abbiamo messo a bilancio le somme necessarie per progettare l'arredamento e anche per fare la ricognizione dell'arredamento attuale della scuola elementare, sperando che qualcosa si riesca a recuperare. È in fase avanzata anche la progettazione definitiva della nuova scuola media ed in bilancio sono state previste le relative somme tecniche, comprese quelle relative alla progettazione esecutiva sempre delegate alla provincia autonoma di Trento. Vi ricordo che la prima delega alla provincia riguardava la progettazione definitiva, sapete che i gradi di progettazione sono 3, preliminare, definitiva ed esecutiva. La definitiva è quella che dobbiamo consegnare per ottenere il finanziamento, la esecutiva è quella che ci consentirà di fare gli appalti. Noi abbiamo delegato e stanno adesso definendo le ultime modalità della convenzione alla provincia, l'APOP, anche la progettazione esecutiva, e in virtù di questo sono stati definiti appunto tutti i progettisti, i professionisti che stanno lavorando su questa tematica, che porteremo e porteranno in approvazione nel giro di poco, perché vi ricordo che la scadenza del progetto definitiva da gennaio di 2019 è stata spostata a ottobre su richiesta di APOP e nostra, a ottobre, adesso vado un po' a memoria, ottobre 2019. Questo perché chiaramente APOP stava facendo le gare per la progettazione della scuola media. Abbiamo avuto degli incontri circa un mese fa con l'attuale dirigenza della scuola media e con le professoresse appunto per concordare con loro. Sapete che dal 2015-2014 è cambiata la dirigente, adesso c'è la dottoressa Baratter che poco conosceva di quel progetto, per cui chiaramente si è ricoinvolta anche la scuola. Per cui anche lì sta proseguendo questo lavoro e le importanti cifre sono state messe a disposizione. Il mondo di Gioli deve rimanere al centro delle scelte politiche e quindi si prosegue con il lavoro relativo ai piani giovani di zona, l'ho citato prima. Ricordo che il Comune di Ala è capofila e l'assessore Speziosi è il nostro referente istituzionale. È un lavoro importante che sta portando avanti con molta dedizione, un lavoro che prosciuga parecchie disponibilità e parecchie risorse dal punto di vista umano. Al sostegno di tutte quelle realtà sportive e culturali che interagiscono e coinvolgono i giovani della nostra comunità. Sto pensando anche alle attività sportive che coinvolgono tantissimi dei nostri ragazzi. E guardate che insomma noi abbiamo anche delle attività sportive che primeggiano in regione o perlomeno in provincia, perché insomma dovremmo essere orgogliosi anche di questo. Sono confermati in bilancio anche tutti i sostegni per i nostri anziani per quanto riguarda le attività ordinarie e le sedi associative, sia per la messa in atto di progetti specifici. Come sapete si sostiene l'utilizzo di sedi non comunali per i nostri circoli anziani, ne abbiamo 3 ad Ala, per la verità, abbiamo l'arcobaleno agli Alpini, abbiamo il circolo anziani nella sede delle Acri, la stazione teatrale, e ne abbiamo uno anche a Santa Margherita nel nostro edificio comunale. A tutto viene dato chiaramente il sostegno necessario. Grande attenzione continuerà ad essere rivolta anche al fenomeno dell'immigrazione e dei richiedenti asilo. È entrato in vigore da poco, lo saprete, avete visto, una nuova legge sulla sicurezza che chiaramente pone degli obiettivi e delle particolarità, modalità diverse, anche dal punto di vista della gestione, perché l'ufficio anagrafe, adesso non so se avete avuto modo di leggere la legge sulla sicurezza, chiaramente ha cambiato le modalità di iscrizione anagrafica del richiedente asilo, per cui anche lì chiaramente l'ufficio anagrafe è in fase di preparazione su questo, anzi l'ha già fatto per la verità. Però l'obiettivo è quello di privilegiare e consolidare sempre più i rapporti con gli altri enti, le istituzioni e l'associazione allo scopo di facilitare l'integrazione di chi ospitiamo. Nel DUP si prevede, una l'ho detta prima se vi ricordate, nel DUP si prevede attività di monitoraggio e controllo della popolazione straniera presente sul territorio comunale e interscambio di informazioni e dati con la questura e il locale comando di polizia municipale. Uno degli obiettivi della nostra polizia locale è quella, come richiesto da tempo, di fare dei controlli mirati nelle nostre varie abitazioni che ospitano appunto queste persone per vedere la regolarità dei loro permessi di soggiorno. Queste persone sono ospitate, a parte quelle ne abbiamo già parlato, negli alloggi di Cinformi, che sono 2, sono ospitati in alcuni alloggi di famiglie private qui di Ala. A volte ci viene segnalato qualche, come si può dire, traffico un po' particolare, nel senso un vai e vieni di gente, per cui abbiamo chiesto alla nostra polizia locale, già con l'anno scorso, adesso è diventato un obiettivo, uno degli obiettivi premianti, il controllo e il monitoraggio appunto di queste persone che sono o domiciliati o residenti, no domiciliato, oppure richiedenti asilo nel nostro comune. e questa, ripeto, è un'attività importante. È calato, però avrete visto forse nelle schede, è calato il numero della popolazione straniera, la percentuale della popolazione straniera in ala. Se prima eravamo, ricordo, al 13%, adesso siamo passati all'11,5%, se ricordo bene, per cui è calata di molto la presenza degli stranieri. Per stranieri io intendo ovviamente anche gli stranieri chiaramente che sono qui da anni, che magari hanno cercato altri lidi per trovare lavoro. È in corso anche la mappatura delle sedi delle varie associazioni e la ricerca di nuovi spazi per chi ancora non ha una sede dove ritrovarsi. Abbiamo alcune associazioni che da tempo stanno aspettando una sede. A tale scopo si prevede in bilancio una somma relativa alla manutenzione ordinaria della ex canonica, e l'abbiamo messa come capitolo, per adibirla nel prossimo futuro a sede di associazioni. L'ex canonica può contenere nel proprio interno alcune associazioni, vorremmo di sistemarne appunto alcuni tramite una manutenzione ordinaria. Anche qui un grande ringraziamento, attenzione alle previsioni di sostegno che ci sono in bilancio, alle tante associazioni sociali che seguono ai giovani, l'associazione di sostegno alle persone e le associazioni che seguono il mondo degli anziani. Non le cito tutte perché sono tantissime ovviamente. Includo in questo capitolo anche la futura realizzazione della nuova area polifunzionale che accoglierà nel prossimo futuro tutte le funzioni strategiche e gestionali del territorio e della sicurezza della nostra comunità, per cui Vigili del Fuoco, Stella d'Oro, Soccorso Alpino, Cantiere Comunale, Corpo Forestale e di Polizia Locale. Una realtà quasi unica nel panorama provinciale che raggruppa tutto quello che riguarda la protezione civile. Il mettere insieme queste importanti e preparate associazioni di volontari, sto parlando dei Vigili del Fuoco, della Stella d'Oro, del Soccorso Alpino, insieme al nostro Corpo Forestale e alla Polizia Locale, è un traguardo importante e irrinunciabile. La Patrimonio del Trentino, che è tuttora proprietaria di quel centro, che ha acquistato sul nostro mandato, sta predisponendo tre diverse progettazioni in quel luogo, una relativa alla palazzina a vetri, io la chiamo così, dove saranno insediati il Corpo Forestale e la Polizia Locale, uno nel capannone già esistente dove sarà insediato il cantiere comunale, il nostro cantiere comunale, magazzino comunale, e una parte di autorimessa per la stella d'oro e per i nostri vigili urbani. Il terzo lotto riguarderà invece la nuova caserma che faremo negli 8.000 metri, quelli posti a sud, dove verrà realizzata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco e dove saranno insediato l'altra parte della Stella d'Oro e il Soccorso Alpino. Per cui direi insomma una cosa su cui possiamo andare orgogliosi. In questi giorni abbiamo già fatto un incontro circa 2 settimane fa con i progettisti della prima parte della palazzina a vetro, perché lì si presume di mettere un ascensore, chiaramente, perché il Corpo Forestale sarà posizionato secondo piano al primo piano, per cui avranno bisogno di un ascensore, per cui si sta lavorando per quel traguardo. Entro l'anno si vorrebbe insediare appunto questi due corpi che ci faranno anche da presidio all'intero comparto. Mi sto avvicinando quasi alla fine. Economia, politica di sviluppo e lavori pubblici. Molto si è parlato dei centri storici e del loro progressivo svuotamento commerciale, di conseguenza residenziale, perché ritenuto pochi attrattivi e mancanti di servizi adeguati. Questo è purtroppo un trend che ci accomuna a quasi tutti i comuni che hanno un centro storico di questo tipo. Ed è pertanto in questa direzione che ci si è concentrati negli anni passati, vedi la ex cartierina, così sarà anche in futuro, e quindi si cercherà di mettere in atto una politica per la revisione sia dei parcheggi di ala, e qua lo sapete perfettamente, noi siamo sempre comunque coinvolti e dagli operatori e dai residenti che ci chiedono di togliere gli schiorari, di mettere gli schiorari. Alcuni ci chiedono di fare dei parcheggi riservati, altri vogliono i parcheggi a pagamento. Lì chiederò, e l'ho detto prima, un ragionamento da parte del Consiglio Comunale su come si potranno gestire questi parcheggi, che guardate che i parcheggi del centro storico qui ad Ala sono attualmente circa 600, ne diventeranno di più, però dovremmo capire come gestirli in futuro, perché chiaramente è chiaro che se togli il disco orario apri il portone per chi vuol mettere tutto il giorno la macchina in quel luogo, i residenti chiaramente sono quelli che aspettano. Se facciamo dei parcheggi riservati bisogna capire che per categorie, che tipo di categorie fare i parcheggi riservati, perché l'operatore economico ci chiede il parcheggio riservato per lui o per il suo dipendente, se però fai quello manca il posto per chi viene ad acquistare in quei negozi o viene ad interagire con quell'attività. Alcuni ci dicono ma perché non li fate a pagamento, ecco, questo è un discorso che vorremmo fare in maniera organica, perché vi posso assicurare che non è un discorso semplice. In virtù di questo stiamo pensando di poter affittare a qualche studio specializzato, uno studio apposito, come ha fatto il Comune di Arco recentemente. Ricordo Riva, ricordo Arco, loro hanno delle zone riservate a pagamento per i residenti, potrebbe essere una strada da perseguire. Chiederò, ripeto, il coinvolgimento del Consiglio Comunale, che spero esca con una decisione unanime, perché chiaramente non è bello sentirsi dire a piè sospinto te potresti far questo, potresti far quello. Cerchiamo di trovare una soluzione che possa andare bene per tutti. L'amministrazione comunale intende mantenere e potenziare le iniziative rivolte allo sviluppo economico della città e di tutte le sue realtà ivi presenti, cercando di incentivare anche l'avvio di nuove iniziative e attività nel settore commerciale. A tal pro stiamo affidando un progetto di, anche noi nel nostro piccolo, di rigenerazione urbana a dei giovani professionisti, alcuni del luogo. Rigenerazione urbana, come sta facendo Rovereto, interessante, perché loro mapperanno tutti quei negozi attualmente non utilizzati che potrebbero essere messi in circolo magari a dei prezzi calmirati per utilizzare dei, non mi ricordo più come si chiama, quelle attività anche temporanee, temporary shop, esatto, per cui anche lì un ulteriore sforzo per capire se è possibile mettere a disposizione anche dei tanti giovani che stanno chiedendo per qualche attività di tipo culturale, di tipo commerciale, mettere a disposizione degli spazi chiaramente che ci possa far crescere un pochino. Sto pensando al laboratorio della Marcella Pozza, che voi conoscerete, è un laboratorio dove lavora molto, sta facendo delle cose interessanti. Lei è una giovane che ha deciso di aprire ad Ala, potrebbero esserci tanti altri di questo tipo e su cui bisogna ricercarli. Stiamo vicini al mondo agricolo, l'ho detto prima, stiamo cercando di mettere in piedi sempre più delle sinergie fra aziende agricole. Guardate che quello che stiamo cercando di fare all'interno degli eventi, cercando di mettere tramite delle associazioni in rete i nostri vini, e guardate che nelle città di Velluto e nei mercatini di Natale da qualche anno si stanno distribuendo solo vini del comune di Ala. Tutte le 11 cantine interagiscono e portano il loro vino. Su questo è un canale su cui dobbiamo lavorare molto e spero anche in futuro. Fibra ottica, con Open Fiber abbiamo firmato l'anno scorso una convenzione per la fibra ottica su tutto il territorio comunale, compreso Ronchi. Si sta progettando in fase di progettazione la progettazione esecutiva della fibra ottica. Entro l'anno inizieranno i lavori. Noi abbiamo un po' un canale privilegiato, nel senso che abbiamo delle notizie di prima mano, ma no, tramite una persona che lavora con noi, per cui insomma Open Fiber, che è quell'azienda che ha vinto ovviamente tramite Infratel, ha vinto il bando nazionale, metterà a disposizione anche questo. Si pensava prima, ma come sapete aveva iniziato qualche anno fa a lavorare Telecom, dopo ha smesso perché nel frattempo è stato vinto appunto il bando da Infratel, per cui alcuni si sono già approvvigionati di fibra ottica tramite dei contratti privati, ma adesso completeremo tutta questa lavorazione, completeranno ovviamente perché è completamente a carico di Open Fiber e non del comune. Cercheremo delle aree di parcheggio di sosta, avevo già detto, alcune idee ci sono, ma questo vale non solo per Ala ma anche per tutte le frazioni. Nel nuovo PRG sono previste alcuni luoghi per nuovi parcheggi pubblici, per cui insomma si sta ragionando su questo, stanno facendo dei ragionamenti anche con Trentino Sviluppo per cercare delle aree di sosta per i camion. Anche lì abbiamo dei problemi con i camion che sono messi sul territorio in maniera un po' disordinata, stiamo cercando di trovare un accordo con loro per creare delle aree di sosta dedicate ai camion. Ci piacerebbe farlo anche con i camper, anche lì stiamo facendo alcuni ragionamenti. Questi obiettivi potranno essere raggiunti anche tramite le politiche di incentivazione e riduzione dei tributi per le attività economiche site nei centri storici, quello che ho detto prima, con il completamento del progetto culturale relativo al centro storico cittadino, tramite le politiche di valorizzazione ambientali e turistiche delle zone naturali che abbiamo noi, le Signa, Ronchi, Dolomiti, tramite l'approvazione della nostra variante del PRG, tramite la ricerca di nuovi operatori economici che potrebbero investire nel nostro territorio e tramite il sostegno agli operatori già presenti insediati. Facciamo fatica a trovare degli operatori interessati al nostro territorio, questa è una cosa che tutti voi conoscete, ma non potremo mai trovare degli operatori se non diamo chiaramente interesse alla nostra città. È impensabile che al giorno d'oggi, in un mondo che soffre ovunque, si possa insediare da noi se non c'è un'attrattiva forte. Lo stiamo cercando di farla con tutti i progetti che abbiamo prima citato. Attenzione appunto anche al mondo dell'agricoltura, della zootecnia, della montagna. Gli obiettivi sono quelli di sviluppare sempre più progetti avviati al mondo del vitivinicolo per dare la giusta visibilità a un prodotto principe del nostro territorio, sostenere gli allevatori con promotori dei loro promozione dei loro prodotti e l'aiuto nella conservazione dei pascoli e delle maighe. Investimenti su manutenzione di edifici e pozze li trovate qua, sulla viabilità rurale, montana e quant'altro. Anche sulla difesa dei grandi carnivori. L'anno scorso la provincia aveva fatto un progetto sperimentale in Maiga Boldera, aveva fatto recintare una zona di quel pascolo elettrificando. Quest'anno gli allevatori vogliono ampliare questi luoghi, per cui insomma hanno chiesto un sostegno anche nostro, e so che adesso hanno fatto richiesta anche specifica in giunta provinciale. Chiaramente c'è il timore dei carnivori, per cui insomma la protezione è doverosa. Io sono arrivato alla fine della relazione descrittiva, adesso se mi permettete vi porto via qualche minuto ancora per citare, ma li avrete visti anche voi nella nota integrativa, le spese per investimenti previsti nel 2019-2021, quelli ovviamente più significativi, ma che concorrono a fare quel monte importante che vi ho detto prima dei 18 milioni e rotti di euro. Partiamo per il 2019 da un rifacimento pavimentazione bituminosa della strada per Pozzo Basso, 192.000 euro, non sono una sciocchezza, però sono importanti risorse, provengono da un obbligo che ci siamo presi con una convenzione con le aziende di lì, per cui insomma è una strada utilizzata e bisogna risistemarla. Ai 200.000 euro del 2020 per la ristrutturazione del fabbricato dalla Laita, a quei 3 milioni di euro per l'area polifunzionale che appunto sono a disposizione per il 2019. Ricordo che dei 7 milioni di euro, 6 milioni e mezzo, 7 per quell'intervento, 3 milioni sono appunto sul nostro bilancio. Nel protocollo d'intesa firmato l'anno scorso con la provincia garantisce la copertura, spero se non totale, in grande percentuale, della parte rimanente. Nel protocollo d'intesa abbiamo anche la possibilità di permutare eventualmente i nostri immobili tipo slanzi o quant'altro con in cambio acquisto. Ricordo fra l'altro una piccola parentesi che con la normativa sugli appalti pubblici tutti gli appalti pubblici per una percentuale del 10% possono essere anche permutati, nel senso che se il comune decide che per una tale opera pubblica poi metti a disposizione un edificio da permutare con l'impresa vincente, è un obbligo per l'impresa, che ovviamente se decide di fare la gara, accettare anche quel tipo di permuta, per cui saranno ragionamenti da fare anche nel futuro per reperire le importanti somme di cui avremo bisogno, perché ripeto, guardate che la scuola media chiaramente costa molto, è finanziata in parte e non è prevista nella scuola media né l'arredamento, che costerà anche lì centinaia di migliaia di euro, per cui il comune dovrà chiaramente avere le spalle coperte, anche potendo fare delle politiche di alienazione che avevo citato prima. Progettazioni per il 2019 per il secondo piano del Palazzo Pizzini, ve l'ho detto prima, per il compendio del Parco Pizzini, anche lì abbiamo messo 20.000 euro, anche lì era previsto per la verità negli anni passati, non siamo riusciti, per le concause che vi ho detto prima, a non farle. 2020, progettazione degli spazi del magazzino comunale, dal momento in cui il cantiere comunale andrà all'ex Pasqualini si libererà quell'importante area su cui si faranno dei ragionamenti. Alla ristrutturazione della Maiga Coedeala, per la quale è già stato fatto per la verità un progetto preliminare, qua si prevedono le cifre per la progettazione definitiva ed esecutiva. Ai 28.000 euro per la progettazione della Laita, perché se segue un'opera deve prima previa una progettazione. Abbiamo visto previsto per il 2020 anche una somma relativa a 131.000 euro per il restauro, ristrutturazione, chiamatela come volete, della Chiesa San Giovanni. Chiesa San Giovanni che da tanti anni ha bisogno di lavori. Abbiamo dato incomodato d'uso qualche mese fa alla parrocchia in 25 anni la Chiesa di San Giovanni, che è di proprietà comunale, anche se utilizzato da sempre dalla parrocchia. Perché è stato dato incomodato? Semplicemente perché la parrocchia può usufruire dei contributi importanti che la Regione mette a disposizione per i luoghi di culto. Ne mette a disposizione il 70%, per cui è stato chiaramente detto che la parte rimanente sarà a carico del Comune. Il lavoro è di circa 500.000 euro per il restauro del tetto, per il restauro delle facciate, per la messa a norma della parte interna della chiesa, una chiesa importante, la chiesa per noi principale ovviamente, perlomeno dove si svolgono le funzioni principali. Speriamo e incrociamo le dita che si possa ottenere dalla giunta provinciale, che guardano anche l'onorevole Cattoi, il consigliere Cattoi, che ci potrà dare una mano in tal senso, perché ripeto, insomma, questo sarebbe per noi una cosa molto molto importante. Estensione del wifi sul territorio comunale, già ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo messe anche ulteriori 15.000 euro sul 20 e sul 19. Videosorveglianza, abbiamo previsto 100.000 euro sul 2019 per la videosorveglianza, vogliamo incrementare sempre più questo sistema. Abbiamo previsto di mettere telecamere nel cimitero di Ala, stazione dei treni, previa ovviamente autorizzazione del DRFI, stazione dei treni di Ala e di Serravalle, e in altre zone ancora che poi magari vi citerà l'assessore Gatti, e in alcune isole ecologiche. Alcuni dati impressionanti che vi posso dire, e sono interessanti, nel 2018, ne parlavamo l'altra sera, pensate che gestione Alavio ha riscontrato 500 posizioni di revisione non fatte, le famose telecamere che coprono i quattro portali d'accesso, 500 revisioni non fatte e oltre 70 macchine senza assicurazione. Una cosa estremamente, estremamente grave che deve fare ovviamente preoccupare, perché ricordo che chi fa un incidente con una macchina non assicurata diventa un problema sicuramente. 6 milioni e 4 circa per gli edifici scolastici, questi sono riferiti all'ex convitto. 150.000 euro abbiamo previsti, questo è uno spostamento per gli serramenti a scuola elementare, è stato già fatto, è un assestamento. 50.000 euro sul 2020 e 20.000 sul 2021. È ben vero che le scuole saranno a poco riutilizzate in altri luoghi, ma è ben vero che la manutenzione deve essere comunque sempre garantita. Vogliamo sostituire le anti ad oscuro invece nel polo di Serravalle, a tal fine è stato messo 50.000 euro a disposizione, la sistemazione della ex canonica per 40.000 euro, la progettazione della scuola media 300